la puntata di questa settimana di Cinefax Podcast, diciamo la nostra, su il problema dei tre corpi, fantascienza sfrenata e maoismo in una serie che sta già facendo discutere. Il mio amico robot, se il cane è il miglior amico dell'uomo, il robot è il miglior amico del cane, e questo è un film d'animazione da non perdere. Super Sex, la versione Pornhub di Quarto Potere sulla vita di Rocco Siffredi, e al posto di Rosabella c'è Roadhouse. Elwood Dalton torna a fare a cazzotti in camicia, e questa volta alla faccia di Jake Gyllenhaal, non solo la faccia ma anche gli addominali. Drive Away Dolls, il nuovo film del fratello Cohen che schiaccia sull'acceleratore ma con la frizione pigiata, e su May December, Julianne Moore e Natalie Portman in un thriller che gioca con gli specchi e con le identità. Tutto questo è la solita dose di novità, recensioni, approfondimenti e tanto tantissimo nonsense su cinema e serie TV, serviti a voi senza spoiler e con tanta sana passione dalla redazione di Cinefax.it. Ciao a tutti, io sono Paolo Cellamare e in studio con me ci sono due agguerriti colleghi: il fondatore, direttore editoriale, anima e pilastro di Cinefax, colui per il quale tre corpi non sarebbero un problema ma la possibilità di dormire di più, Teo Yusufian.
Ma abbiamo deciso di fare tutte le recensioni di un mese in una puntata sola.
Oh yeah!
Ciao Paolo, come stai? Come state? Che bello! Qual è il contrario di sentirvi?
Ascoltarvi.
No, il contrario, non il sinonimo.
Dissentirvi.
Cioè, di dissentirvi, ok. Perché noi in questo momento, cioè loro ci stanno ascoltando, ma noi li stiamo...
Noi dissentiamo.
Dissentiti.
Sì.
Presenta Marco, grazie.
E visto che non ce ne liberiamo più, cinefilo dai tempi di Fuori Orario, proiezionista e organizzatore di Cineforum e rassegne, se lo volete felice dategli commedie adolescenziali e dischi punk, uno dei più presentabili rappresentanti della redazione di Cinefax, Marco Lovisato.
Sono MacGuffin.
Detto anche, vero, Marco MacGuffin. Oggi MacGuffin,
oggi
giorno
MacLovin, esatto.
Marco MacLovin, ma anche MacGuffin. A fine l'ho visato,
ma anche McCrispy.
Bello,
McBacon.
Il McRib, ve lo ricordate?
Cazzo, attenzione, che buono.
È durato poco.
No,
che...
secondo me non
io
te
me
lo ricordi.
Certo,
fai
che
finta.
Me lo ricordo. Il McRib è una
quello
delle
lungo
più grandi.
Con...
Sì, col pane, quello di
esatto. Mamma mia, era buonissimo.
Maiali, Madonna.
Vabbè.
Chi se lo ricorda di voi, commentate. Perché
così.
Non c'entra niente. Perché
a caso. Come è state? Po- come state? Come ne va? Come ne è stata?
Bene, tu piuttosto.
Mica tanto. Parlerò un po' meno in questa puntata, ma.
Vabbè,
meglio.
Fai l'ascetico.
Meglio, esatto, assolutamente, anche perché spero in un'ascesa del nostro podcast, quindi.
Io ho ripreso una relazione che avevo interrotto per un po', che è quella con il mio divano. Io amo il mio divano, io voglio tanto bene al mio divano.
La cosa, cioè, è corrisposto l'amore o...?
Credo di sì, perché è molto accogliente.
Ah, okay.
E quindi ho visto un po' di cose in più dell'altra settimana grazie all'accoglienza del mio divano, quindi va tutto molto bene. Però prima di addentrarci in questa puntata, insomma, ricca di
così sbirulina,
sì, con una scaletta bella ricca, se me lo permettete vorrei spendere un minutino, ma proprio veloce, per parlare di una cosa che mi sta quasi più a cuore del mio divano, e cioè la privacy dei nostri dati. Guarda, ve lo spiego con una metafora. Ognuno di noi ha dei guilty pleasure, dei film che ama, no? che riguardiamo all'infinito.
Sì, di cui ti vergogno, cioè che non è che lo dici in giro,
esatto.
Così a cuor leggero che li guardi.
Esatto. Non c'è niente di male, ma cosa faremmo se all'improvviso, immaginatevelo, questa cosa la sapessero tutti? Disastro.
Sì, a parte il tuo caso che l'hai già dichiarati, però sì, sarebbe una cosa grave,
ma non li ho dichiarati tutti. Lo stesso potrebbe accadere con le nostre password, i nostri dati sensibili come i numeri delle carte di credito, le coordinate bancarie, eccetera, e a quel punto il disastro sarebbe davvero grave. Mentre per i guilty pleasures, se li spifferiamo, non c'è più soluzione, per tutto il resto ci possiamo proteggere con lo sponsor di oggi, e cioè NordVPN.
Oh, un servizio completo di cyber security che vi permette di proteggere la vostra connessione in modi molto diversi, ad esempio criptando i vostri dati per tenervi al sicuro quando vi collegate a wifi pubbliche, o monitorando le fughe di dati sul dark web e tante altre funzioni.
Inoltre vi permette di geolocalizzare la vostra connessione in uno tra i 60 paesi in cui NordVPN ha i suoi velocissimi server. In questo modo potete trovare offerte molto più convenienti per l'acquisto di biglietti aerei o la prenotazione di hotel o auto a noleggio per le vostre vacanze, e usare i servizi italiani come se foste ancora a casa quando siete all'estero.
O viceversa, sfruttare dall'Italia il catalogo estero dei più famosi servizi streaming a cui siete già abbonati.
È facilissimo da usare, potete installarlo su smartphone, smart TV, PC, Mac, insomma dove vi pare. Scaricate NordVPN al link nordvpn.com/cinefacts usando il codice coupon CINEFACTS e otterrete 4 mesi extra.
Oppure acquistate il piano Plus di NordVPN per avere VPN, anti-malware, anti-phishing, dark web monitor e password manager. E ricordate che è sempre presente la formula 30 giorni soddisfatti, soddisfatti o rimborsati. Cosa
bene.
Volete di più?
Cosa volete di più? Per esempio che Cinefax esploda ancora di più, e quindi potete andare sul sito gliamicidicinefax.it e supportarci direttamente, quindi oltre a supportare i nostri sponsor come in questo caso in questa puntata NordVPN, potete supportarci anche direttamente grazie a Patreon andando sugli amici di Cinefax. Dategli un'occhiata, noi ve lo diciamo sempre perché è molto importante.
Assolutamente, e ringrazio tutte e tutti coloro che sono entrati in questi giorni su Patreon. Il primo livello di abbonamento garantisce, tra le altre cose, l'ingresso sulla nostra, sul nostro gruppone Telegram dedicato, e quindi in automatico chi si iscrive va dentro lì. Poi chi si iscrive ad altri livelli ottiene altre cose, però ecco, diciamo che di base c'è quella roba, e c'è sempre pieno di gente che parla di cinema e serie. E dentro ci siamo, ripeto, tutti. C'è anche il qui presente Marco che interviene spesso e volentieri.
Sì, lì non ho paura di esplicitare i miei guilty pleasure.
Esatto. Ma non c'è Paolo, e quindi è una piccola ose felice con me, Marco, Gabriele, Lorenza Guerra, Emanuele Teolini.
Anche se ogni tanto tu mi tiri i trabocchetti,
cioè, Priscilla, cioè,
Teo che mi tira i trabocchetti, mi apre i vocali,
no,
senza,
assolutamente.
Senza dirmelo quando
no,
io...
No, io non dico... dico stasera non ho mandato un vocale nel gruppo Patreon di Telegram dove stavamo litigando su quale trailer tagliare dall'elenco.
E
erano 14 trailer.
Che cosa esce al cinema questa settimana?
Oh, allora, in questi giorni, a parte, vabbè, i filmoni della stagione che in alcune sale reggono ancora tantissimo, al cinema trovate adesso Kung Fu Panda 4, recensito da Eris sul nostro sito, Sopravvissuti, recensito da Giulia Berillo sul nostro sito, e May December, recensito da Andrea Moschioni Fioretti sul nostro sito e anche da Alessandro Di Guardi quando l'ha visto a Cannes, film di cui parleremo questa sera
più tardi.
Il 27 marzo, ovvero oggi noi che registriamo, è il giorno dell'arrivo nelle sale italiane di Priscilla, il nuovo film di Sofia Coppola sulla moglie bambina di Elvis Presley.
Bambina.
Beh, insomma, tanto grande.
Quasi
nera. Insomma,
quando mi hai detto come è andata questa settimana, mi sono dimenticato di dirti che ho avuto una piacevolissima esperienza domenica. Che sono stato a mangiare.
Aspetta, attenzione, sentite questo. No, leggerissimo odore di sk.
Ma no, che scherzo, sono andato in un posto a mangiare in un ristorante che si chiama Como a Crema.
Sì.
Ok, molto molto buono.
Ok.
E nello staff in cucina ho scoperto che c'è un nostro ascoltatore, Guglielmo, che ci ascolta tutte le settimane. Okay. Quindi volevo ringraziarlo perché abbiamo mangiato benissimo. Salutarlo.
E anche grazie del 50... No.
No, consigliargli di fare nel tempo libero i tour a Crema per tutti i fan di Call Me By Your Name.
Ok.
Che ho saputo che vanno a imbrattare il portone del...
Ma come vanno a imbrattare?
Sì, scrivono il nome sul portone del che
ma
si vede il film, sì.
Che carino, dai.
Vabbè.
Beh, ormai è diventato... Cioè, c'è il turismo cinefilo.
Piuttosto
cinefilo.
Che i lucchetti sul ponte,
anche nella mia Bergamo.
Il nome sul portone. Cioè.
Anche nella mia Bergamo porto ogni tanto gli amici a vedere i luoghi.
Dell'albero degli zoccoli.
No, di Call Me By Your Name.
Ah, sì, ah, beh, c'è
città alta. Non li porto a Clusone perché quello fa un po' tristezza.
Allora, leggiamo qualche messaggio, qualche commento dei nostri ascoltatori commentoni, tipo Marcello Lombardi che dice: a me 3000 Years of Longing è piaciuto un sacco, l'ho trovato di una poesia splendida, l'immaginario è meraviglioso e la componente più sentimentale è delicatissima e per nulla stucchevole, una perla. Quindi anche visto in TV a quanto pare fa...
Attenzione, Giovanni Mario Risa risponde a una mia questione dicendomi che in Invincible 2, ma credo la serie
Invincible,
Ci sono alieni con un ciclo vitale più breve degli umani. Sai che io avevo lamentato l'assenza di questa cosa.
Sono
sempre tutti più vecchi. C'è effetto caso anche tu, Marco?
Gli alieni?
Sì. Gli alieni di solito hanno una tiratura nel cinema. Se hanno una caratteristica sulla, diciamo, aspettativa di vita differente dalla nostra, ce l'hanno sempre lunghissima. Non c'è mai qualcuno, una specie che ce ne ha meno. E invece mi ha appena detto.
C'è sempre questa idea dell'alieno che arriva, che è sempre più civilizzato, più evoluto,
più vecchio. Vabbè.
Cosa interessante che ci fa notare Giorgio Grassi, che basta inserire il titolo di un film nel campo di ricerca e siccome ogni puntata è indicizzata si trova subito la puntata e il minuto in cui ne parliamo. Semplicemente top. Questa cosa io non la sapevo.
Non la sapevo neanch'io, ma sono molto contento. Non ho capito che cosa ha scritto.
Sì, in quale campo di ricerca di cosa, però.
Ma di Spotify, davvero?
Forse sì. Se Giorgio Grassi ci è riuscito, ci possiamo riuscire anche noi.
Allora, guarda, io lo faccio in diretta mentre tu leggi.
Io leggo invece il commento di Valerio Cozzari, che continua questo trend che ormai si è sviluppato e che continuerà fino all'uscita della serie, in cui ci spiegano tutti gli errori che facciamo quando parliamo di Fallout.
E Valerio, ma è giusto così.
È giusto, Valerio ci dice: sì, c'è un'estetica anni 60 e una tecnologia avanzata, ma va detto che è perché le bombe di Hiroshima e Nagasaki non sono mai cadute fino al 2077, in cui c'è la guerra nucleare.
Quindi nell'universo di Fallout Oppenheimer non ha vinto l'Oscar.
Esattamente quello.
Oppenheimer è finito in disgrazia.
Aiuto.
Vabbè, che anche insomma. Vabbè. Comunque, Vinnie Jones, dice Alessio Danieli, è il guardia caccia della tenuta più che maggiordomo.
Sì, ecco. In effetti sì. Poi, tra l'altro, chiudo parentesi, ho finito The Gentleman. Secondo me non lo so. Mi è piaciuta, mi ha divertito, però forse nel senso un po' troppa roba fatta succedere perché doveva succedere e come cazzo le facciamo 8 puntate, ecco, per dirne, cioè in un film di 2 ore che avvengano tante cose ci sta con l'adrenalina. In 8 puntate va bene tutto, ma cazzo, cioè, gli succede veramente di tutto uno dopo l'altro. A una certa si scopre un po' la corda di sta cosa, secondo me. Però è divertente, scorre. E volevo ringraziare Marco per avermi ringraziato per aver detto quello che ho detto sul Palio di Siena.
Bene.
Grazie Marco, speriamo di essere tanti.
Vincenzo Lantino, anche lui dice degli alieni che vivono 20 minuti di Invincible.
Ah, attenzione.
E poi niente, ci chiedono
20 minuti, non è male.
Andrea Vergari ci chiede uno spoiler special su Quarto Potere, visto che torna al cinema. Intanto vediamo di fare quello di quel per
attenzione
di
perché io leggi il commento di Massi Iannotta.
Allora, Massi Iannotta ci scrive: complimenti per l'episodio, ma il super classico, ecco appunto. Stendiamo un
Paolo,
velo.
Io non so se avvisarti o no, però è più cinematografico se ti avviso, è come se ti facessi un teaser. Potrebbe essere che nei prossimi giorni potresti, diciamo, notare un aumento di messaggi personali che ti chiedono conto del superclassico.
No,
non aggiungo nient'altro.
No,
no, potrebbe,
ma non è colpa mia.
È statistica,
perché
è pura
stai addossando la colpa a me quando sappiamo,
no?
Sappiamo io e te,
no?
Io e te sappiamo che la colpa è di Marco Lovisato.
Esatto.
Quindi scrivete a Marco che vediamo.
Io non c'entro, ovviamente.
Va bene, direi di andare avanti.
Va bene. E ciao Giacomo, che è arrivato a novembre 2023 e ci sta ascoltando di brutto. Ciao, benvenuto. Speriamo
ciao
di
anche a Marco. Ciao anche a Marco, che ha citato il miglior film sul rapporto padre figlio, che è In viaggio con Pippo. Non l'avete letto il commento?
Ah, no, non l'ho visto. Esatto, però sì. Mi trovo d'accordo.
È vero. Parliamo di news, parliamo di novità di questi giorni. Jeremy Allen White, che tutti conoscerete per il personaggio di Carmine in The Bear.
Ah, non per essere lo gnoccone della pubblicità di Calvin Klein.
O per essere uno dei fratelli di Iron Claw, che in italiano è Warrior. Comunque, Jeremy Allen White, attore sulla cresta dell'onda, è in trattativa per il ruolo da protagonista, attenzione, in un biopic, attenzione, su un musicista, attenzione, un cantante, Bruce Springsteen.
Ah, però...
Che notiziona, ce lo vedo.
Il film si focalizzerà sulla realizzazione dell'album Nebraska del 1982. Io non sono un mega fan,
non è il primo.
Tantissimo,
non
però
è
esatto,
primo.
Non saprei collocare a livello di... come si dice, periodo storico, celebrità di Springsteen stesso.
È il suo album acustico, Nebraska, quello più intimista, diciamo.
Ah,
sì. Che segue, credo, The River, credo che dell'80. Quindi segue un attimo quelli più che hanno forgiato, diciamo, giusto, lo stile Springsteen. Con Nebraska si prende una pausa più intima, quindi credo che succedessero delle cose interessanti, dato che ci fanno un film.
È il sesto album.
Ok, per due anni tornare prima del Born in the USA, che poi fu
esatto,
l'esplosione.
Per poi tornare quella, appunto, con il suo rock da stadio. E boh, lui assomiglia, cioè Jeremy Allen White assomiglia più a Roger Daltrey degli U.
È vero, cazzo, ricciolata. Assolutamente.
Però sì, però ci sa stare nell'americana. Già in The Iron Claw era in questo ambiente molto, molto proprio American Way, American Dream, no?
Però particolare, nel senso, sui biopic è sempre il solito discorso, no? Come lo affronti? Cioè sì, come fai a raccontare una vita di qualcuno e riscegliere qualcosa? Ed è particolare che abbiano scelto l'album intimista, cioè
proprio quel
per
disco,
raccontare una figura del genere.
Deve essere successo qualcosa, insomma. Adesso io non, a quel livello non lo so se da cosa era ispirato il disco, però so che è molto bello il disco e sicuramente sarà una storia interessante.
Bene, un'altra notizia di casting riguarda Julia Roberts, che sarà protagonista nel prossimo film di Guadagnino, Luca Guadagnino, appunto torniamo a parlare di lui, che si intitolerà After the Hunt.
Esatto, per MGM Amazon, un thrillerone.
Mm.
E non si sa molto altro, però ecco, insomma, il nostro Guadagnino, ti capì?
Rimanendo su Guadagnino e sul suo attore feticcio, parliamo giusto di Timothée Chalamet, che ha firmato sì, in esclusiva, sto facendo la manina di Luca Toni,
esatto,
esclusiva con Warner per 5 film. Quindi vedremo Chalamet in 5 film Warner, non lo vedremo altrove a quanto pare.
Esatto, tra l'altro mi diceva prima Marco, quando stavamo mettendo giù le news, non solo in quanto attore protagonista, no?
Sì, anche ha un ruolo come produttore, quindi ci saranno anche dei progetti, immagino, su cui lui ci mette voce, ci mette anche la faccia. Insomma, è la nuova gallina delle uova d'oro della Warner, ha ben ragione, perché gli ha fatto guadagnare i miliardi quest'anno.
Si sa quanto gli abbiano dato? No, mi sa di no. Non è
credo
una notizia divulgata. Credo
possiamo fare
almeno
delle scommesse.
Secondo me non meno di $3,000.
Guarda, anche secondo me. Così mi sento di condividere sì, questa tua previsione.
Forse anche 5.
Non comunque meno di $5,000. Sì, dai, ok, sì, ci sta.
Ma a proposito di niente, Euphoria stagione 3 pare rimandata a tempo da definire, non cancellata, attenzione, la stagione si farà, ma diventa un po' complicato secondo me lo schedule degli attori, visto che c'è Zendaya che fa mille robe,
Giacomo Elordi che fa mille robe,
esatto.
Sidney Sweeney che fa mille robe,
tra l'altro Sidney
Sweeney, Schaffer che fa mille robe,
è vero, cioè, anche
tutti.
Poi c'è stato anche il caso della morte dell'attore, ora non ricordo il nome, quello che interpretava,
sì, certo.
E quindi insomma la situazione magari si è complicata da quel punto di vista, però
Angus
Mac
non mi viene in mente il Cloud,
esatto,
ecco che non mi veniva in mente
perché mi veniva MacCloud. No, poverino, la sua morte è stata tragica, inaspettata, sicuramente ha destabilizzato la produzione, ma credo che i problemi adesso siano più la logistica degli attori. Tra l'altro di Sidney Sweeney volevo aggiungere una cosa, perché ho scoperto in un'intervista recentemente, un'intervista che lei ha fatto per Empire, che lei adesso è uscita con 3 film. C'è stato il film, quello con Glenn Powell,
sì,
quello che tu avevi visto,
Anyone but you.
Okay.
Aspetta, cos'è?
Tutti tranne te.
C'è stato yeah, Madame Web. E ora esce
Immaculate,
che è uscita da poco all'estero.
È uscito, l'hanno presentato al South by Southwest.
Sì, e uscirà a breve, penso.
Sì, sta avendo una campagna, tra l'altro, a tappeto promozionale, come mai viste prima, per la Neon, quindi ci credo.
Esatto. Di questi 3 film, il primo che ha girato è stato Madame Web. Lei aveva firmato con Sony per quel film lì, e lei ha usato questo casting per attivare delle produzioni come produttrice. Lei è produttrice degli altri due film. Ha sfruttato, è stata molto intelligente a livello proprio di finanziamento cinematografico, perché il progetto di Immaculate lei l'aveva addirittura letto, aveva fatto il casting per questo film 10 anni fa e la cosa non era andata in porto. A lei era rimasta molto legata allo script che aveva letto. Quando ha avuto lo star power, diciamo, di poter convincere qualcuno ad essere protagonista di un film e farlo finanziare, lei ha riattivato quello script facendo delle modifiche, perché chiaramente aveva un'età diversa adesso rispetto a 10 anni fa, e l'ha fatto produrre lei. Il film con Glenn Powell e Animad Mathieu è andato molto bene a livello proprio di vendita. Immaculate, se va bene anche questo, lei, diciamo che grazie al flop di Madame Web, però con la reputazione di fare un film di quel calibro, è riuscita a farsi produrre come produttrice, quindi a far finanziare due film suoi, fondamentalmente di produzione sua. Quindi massimo rispetto, bravissima a livello.
Si sta muovendo benissimo.
Si sta muovendo alla grande.
Sì, ricordiamo comunque quanto ha detto lei stessa. Sulle possibilità, sulle pere, eccetera.
Beh, lei ha detto chiaramente sulle pere.
Dai.
Lei ha detto, ma quella era una gag di Saturday Night Live, chiaramente, però ha sfruttato bene anche quella.
No, certo, assolutamente, però
nel senso, le scene di nudo che lei fa su Euphoria, chiaramente l'hanno fatta notare, ma se guardi in questi altri film non ci sono scene di nudo.
Ho capito, ma rimane sempre comunque triste che un'attrice che sia più disponibile a fare scene di nudo abbia poi comunque più eco mediatica, più visibilità, più contratti, più potere contrattuale.
Ma non è per quello.
Non è per quello, ma aiuta tanto e lo sappiamo tutti. Cioè, lo vedi.
Sicuramente quello le ha fatto avere probabilmente la notorietà. Purtroppo. Le ha fatto avere la notorietà e la possibilità di entrare in una produzione come Madame Web, che sebbene il film sia disastroso, comunque è una grande produzione Sony su un marchio Marvel, eccetera. Quindi ha un ottimo appeal. Ma il fatto che lei probabilmente avesse notato che il film era un disastro e doveva chiudere degli altri deal prima che il film uscisse, quella è intelligenza, quella è capacità imprenditoriale, quella
no,
è,
ma non lo
è
metto
visione.
In dubbio.
Quindi,
aspetta,
massimo,
non lo metto in dubbio, io sto parlando delle opportunità.
Quello, se giocata bene, è una casa giocata bene le sue carte, cosa vuoi dire?
Però
è un problema suo, lo sai, ma non è un problema
suo. Ma infatti
suo.
Io non sto facendo una colpa a lei, io sto facendo una colpa a quello che c'è intorno a lei.
Poi c'è da dire che anche tutti gli altri autori di Euphoria comunque stanno avendo quella risonanza mediatica.
Mega boost, sì,
esatto,
sì.
Quindi da Zendaya, Jacob Elordi, come diceva prima, André Schaffer, quindi insomma è anche tanto merito della serie, comunque della qualità.
Assolutamente, assolutamente. Andando avanti, Scarlett Johansson in trattativa come protagonista nel reboot di Giulia. Perché ridi te?
Perché se era dei collegamenti non hai fatto il collegamento più ovvio.
Mi sono un attimo congelato, perché sai, viviamo. Se fossimo stati negli anni 80 probabilmente l'avrei fatto.
Io, raga, ci sono arrivato tipo adesso a quello che state, perché io ho iniziato a ridere perché pensavo a quanto fosse buffa la questione che stanno facendo il reboot di Jurassic World.
Non
e invece
Jurassic
voi stavate
Park.
Pensando ad altro.
No, assolutamente no. Ridevamo per questa quanto è buffo il reboot di Jurassic World, soprattutto con Scarlett Johansson nel ruolo del T-Rex.
Esatto, con i tacchi.
Con i tacchi. Artista per tacchi. Cosa ne pensate? Un reboot
Dai,
di Jurassic
guarda.
World, non Park.
No, è quello che mi fa ridere. Voi avete capito che, vabbè.
Io lei nel ruolo dell'archeologa cazzuta tipo Laura Dern in Jurassic Park ce la vedo.
Ma in Jurassic World
della paleontologa, scusate, non dell'archeologa.
Cioè, non ho capito perché il reboot di Jurassic non mi sto proprio capacitando.
Perché faceva veramente schifo.
Cioè, prendono la storia, la storia uguale o prendono il mondo?
Cosa
prendono?
Hanno richiamato a bordo David Coep, che era quello che ha adattato Jurassic Park dal romanzo di Crichton. Quindi credo che vogliano, insomma, fare un po' un lavaggio quello che è stato
retcon,
un po'.
Quindi
esatto.
Un reboot di Jurassic Park,
sì,
di Jurassic World.
No, di Jurassic World, però chiamando chi aveva già lavorato a Jurassic Park per dargli più quel feel, quel taglio lì, secondo me.
Io lo chiamerei Jurassic Universe.
Sì.
Jurassic Galaxy. Bisogna ingrandire sempre, no? Va bene.
Sì, no, è che c'è in mente sempre la, la scena di Jeff Goldblum davanti alla montagna di... Ah, quindi, sai, vabbè.
Oh, poi magari viene fuori una roba incredibile.
È che mi faceva ridere la questione reboot di Jurassic World. Figa, l'hanno fatto l'altro ieri, cioè adesso va bene tutto. Però, ok.
Attenzione, al Far East Film Festival quest'anno verrà dato il Lifetime Achievement Award a Zhang Yimou.
Che all'età mitica. Che ha, direi.
Quanti anni ha adesso?
Sulla settantina ormai.
Sì. Un po' di più. Poi non è che
70, secondo me.
Ah, non pensavo.
Vediamo un attimo.
Dici?
Se li porta bene.
Qua dice 51.
Attenzione, un anno in più della mia mamma.
Tra i 70 e gli 80. Beh, comunque, a chi glielo vuoi dare se non a lui? È un festival esatto. Cinema asiatico.
Anzi, strano che arrivi adesso. Praticamente.
Sì.
Bene, quindi.
Da quanto è che aspetta? L'ultimo di Zhang Yimou a quando risale?
All'anno scorso, Full River Red. E anche Sniper, poi ha fatto One Minute. No, è molto attivo.
È attivo.
Ne fa uno, no, se non quasi uno e mezzo all'anno di media.
Vedi tu.
Sì, non tutti sono arrivati poi in distribuzione, molti arrivano al Far East. Ne avevo visto uno molto bello, il Far East suo.
32 titoli come regista. Beh. E continua a farne,
esatto.
Prolifico, immagino che ci saranno proiezioni, insomma ci sarà il Far East è un bellissimo festival, l'abbiamo detto più volte, se amate il cinema orientale non perdetevelo a Udine, fatevi un weekend, un qualche giorno di ferie, divertitevi, vedete Udine, passate del tempo lì, è bellissimo.
È il mio festival preferito, lo dico, anche, me proprio, anche Priscilla ne parlava l'altra volta,
esatto,
quindi siamo molto affezionati al Far East.
E poi abbiamo una news particolare. Judd Apatow ha parlato di una sua grande preoccupazione, e cioè il fatto che attualmente pare che Netflix stia acquisendo serie TV anche di produzioni competitor, vecchie serie TV, no? E lui dice: se iniziano a mettere su Netflix serie capolavoro, che ne so, iniziano a mettere I Soprano, tutta una serie di prodotti storici ma di grandissimo valore, e la gente li riscopre, non guardano più le serie nuove, e se non guardano le serie nuove noi non ci fanno più lavorare. Cioè, questa è stata la sua preoccupazione.
Sembra una ginnastica mentale un po'.
Sì, mi ha fatto un sacco, ridere. E ho pensato a questo discorso, no? Ho ampliato un attimo il pensiero e credo che forse sarebbe un bene. Nel senso che adesso la quantità ha superato di gran lunga la qualità e bisognerebbe riabituare il pubblico alla qualità. Forse recuperare le serie che hanno resistito al passare degli anni perché hanno un valore artistico, hanno un valore narrativo, eccetera, sarebbe una cosa molto positiva, e ridurre un po' la quantità di contenuto che viene riversata sulle piattaforme oggigiorno a favore della qualità non sarebbe poi una cosa così negativa.
Direi assolutamente no, anzi.
No.
Cioè, va bene,
d'accordo.
È bello che ci siano prodotti per tutti i gusti, eccetera, quello non lo metto in dubbio, però spesso c'è un sovraffollamento di produzioni per motivi puramente economici e finanziari, e questa cosa onestamente sta anche inflazionando il mercato e facendo a volte passare la voglia di guardare cose nuove al pubblico. Quindi
ma
forse
allora aspetta, la soluzione qual è?
La soluzione è appunto ridurre il numero di produzioni. Ma non vengono ridotte
tu a quelli che ci lavorano,
a chi lavora.
C'ha ragione Judd Apatow,
lui dal suo punto di vista sì, ma fino a un certo punto, perché non è l'unico lavoro che puoi fare. Cioè, nel senso,
così è un po' tirata, magari Judd Apatow no, non ne risente.
Judd Apatow sta a posto,
ma lo stronzo di Gaffer che fa le serie televisive per HBO Max,
ma prima del boom cosa faceva? 10 anni fa, prima delle piattaforme cosa facevano? Cioè, non è che il mercato è sempre stato così prolifico.
Ho capito, lavoravano, ma era anche un'altra vita un po' diversa.
secondo me fare un discorso di questo tipo è un po' limitante, nel senso che sono persone che fanno un lavoro che non è comunque garantito, perché sono
freelance. No, ma io non
freelance.
Sto dicendo, certo, lo so, ho fatto per 15 anni, parlo
allora
freelance.
Forse non ho capito cosa ti riferivi.
No, proprio perché so come si sta da freelance, nel momento in cui comunque c'è l'esplosione e il mercato diventa florido e lavori tanto. È ovvio che in qualunque campo, nel momento di massima espansione, certo. Diciamo c'è un sacco di gente che lavora, e quando invece devi ridurre ci sono delle perdite.
E si spostano in altri settori.
E ho capito, però il pensiero mio va sempre lì comunque.
Non so, sarà, cioè io da fruitore sto soffrendo tanto questo sovraffollamento di produzioni e di prodotti, che vorrei a volte anche guardare, ma non ho il tempo e quindi schippo.
No, ok, anch'io. Però cioè, dico, in questi casi il mio pensiero non è tanto da fruitore che dico: oh mio Dio, ho troppe serie da vedere, è un problemone, dovrebbero ridurle. Ma un sacco di gente poi perde il lavoro, chi cazzo se ne frega, almeno ho tempo di guardarle. Non è un vero problema il nostro,
no,
è quello che sta dicendo
non
Paolo.
Hai capito, il discorso è che fin quando
io leggo una cosa così il mio pensiero va a quelli là, non
perché
a me,
fai,
che ho più tempo
perché
di
tu fai
un
pensiero
telefilm.
A più B uguale C, non fai un pensiero in cui ci sono tanti prodotti che vengono creati, realizzati e su cui vengono spostati investimenti enormi, che vanno su piattaforme e non ritornano indietro gli investimenti perché non generano il flusso di spettatori che dovrebbero fare. Questo alla lunga cosa farà, cosa secondo me succederà? Che questi grossi castelli di carte che sono costruiti
ma
adesso
sicuramente
crolleranno, e
ma
quindi
certo.
Non si perderanno X posti di lavoro, si perderanno X alla X posti di lavoro, e questo è inevitabile, non
certo,
ci si può fare nulla.
Ma nessuno
quindi,
lo mette in dubbio.
Quindi il discorso di Jada Patau è un po' strano, nel senso io
lo vedo più come un archivio, no? Come un modo di comunque tenere e rendere disponibili degli show che magari erano spalmati su diverse altre piattaforme o magari ancora devono arrivarci, e dare la possibilità di vedere anche quelli, no? Sì. Fare un network non vuol dire per forza che deve calare la
se guardiamo il mondo del cinema, ci sono tantissimi film vecchi che sono irreperibili ormai, che non si trovano più da nessuna parte, cioè anche se li cerchi, li vuoi vedere, magari trovi un DVD in vendita in un'edizione vecchia, marcia, sì, eccetera.
È una tragedia.
Senza neanche andare troppo troppo lontano, prova a cercare una buona edizione di alcuni film di Fellini, Pasolini, Visconti.
È difficile.
Edizioni italiane? Ci sono quelle estere?
Sì,
cofanetti?
Sì.
Ci sono dei cofanetti su Bava? Esteri, in Italia non c'è niente.
Sono delle robe su Criterion, su Arrow, che qua non sono arrivate.
E quindi va bene, ci sta che le cose diventino irreperibili, ci sta che ci esista l'archivio, eccetera. Cioè, io volevo semplicemente dire che è normale che uno, se gli dici c'è bulimia di prodotti, bisogna ridurre, e pensa, ok, non lavoriamo più, cioè.
Sì, però dirlo in confronto alle serie classiche che vengono messe a disposizione del pubblico di Netflix, che è così vasto, mi sembra un po' un'esagerazione.
No, sì, lì ha fatto un po' un long shot.
Sì,
me,
sì,
però,
è un ragionamento
okay.
Un po' così. Però a proposito della situazione delle piattaforme,
nel senso, scusami, poi andiamo avanti. I veri abbonati nuovi li spostano i prodotti nuovi. Difficile che se Friends passasse da una piattaforma all'altra, o che cacchio ne so, Lost o Breaking Bad, allora guadagni molti più abbonati perché ce l'hai tu piuttosto che il tuo competitor. Di solito gli abbonati nuovi li fai con i prodotti nuovi.
Sì, però
quindi comunque
è capitato,
continui a farne.
È
cioè,
capitato di recentissimo che serie non nuove, vedi The Office durante la pandemia, sono riesplose proprio grazie alla disponibilità su una piattaforma vasta come Netflix. Basta che inizi a prendere il giro, il passaparola, eccetera, tutti iniziano a vederla, diventa l'argomento del momento.
Sì, però si esaurisce quando si esaurisce quell'argomento del momento lì. Poi l'abbonato di tenertelo.
Sai, ci secondo sono alcuni prodotti sono long seller, vedi Friends, vedi The Office e altri, no? Però a proposito proprio del discorso sulle piattaforme, è notizia di questi giorni che Apollo Global ha offerto 11 miliardi di dollari per acquisire Paramount Pictures e TV. che attualmente sono quotate 7.3 miliardi, quindi una cifra ben superiore alla quotazione di mercato. Ma non è l'unica offerta che ha Paramount, perché tra i vari interessati pare che ci sarebbe anche nella lista anche Warner Bros. Discovery, con l'obiettivo di fondere insieme appunto anche Paramount nel loro conglomerato, e quindi anche riunire tutti i contenuti sotto un'unica piattaforma. Quindi Paramount è, diciamo, in una situazione di probabile cessione o merger con altre entità.
Stavo andando a vedere chi cacchio fossero quelli di Apollo, e non sono i figli di Apelle. No. C'era la palla di pelle. È una società di investimento, ma non ha mani sull'intrattenimento per adesso.
No, no, no. Infatti pare che vogliano entrare.
No, aspetta, non è vero, perché c'è un Legendary che ha investito un po' di fondi, esatto. Anche Verizon, che insomma.
Quindi comunque più o meno. Mani
però sarebbe un passo bello gigante.
Eh sì, quindi diciamo che gli equilibri continuano a cambiare nel mondo delle major, e Paramount è un po' il fanalino di coda, quindi insomma la situazione è precaria, e io sono sempre preoccupato per il mio caro Star Trek, speriamo bene. Andiamo avanti e passiamo, attenzione.
Se mi fanno la terza stagione di From e me la chiudono, io poi sono contento, grazie Paramount. No, scherzo, mi dispiacerebbe, sai quello che il discorso che ho appena fatto?
Sì. Dicevo, è il momento della domandona della settimana. Qualcuno di voi si starà chiedendo, ma che cos'è la domandona della settimana? Ebbene, è una domanda in messaggio vocale che alcuni di voi, i più smart, ci inviano su Telegram. L'argomento della settimana viene svelato in una story Instagram da Teo, o a volte raramente da me, è proprio il giorno in cui registriamo il podcast, quindi poche ore fa abbiamo svelato l'argomento. Ci sono arrivati un po' di vocali da voi e ne abbiamo selezionato uno, ma che dico uno, ne abbiamo selezionati due. Uno dei due è quello stupido, ma dovete voi capire quale dei due è.
Allora, sentiamo il primo.
Ciao Teo, ciao Paolo, io sono Gabriele,
ma lo conosco,
ciao anche a Marco. E se il McGuffin fosse un panino del Mac, che ingredienti avrebbe dentro? Grazie, siete fantastici e spero leggiate la mia domanda. Un bacio, ciao.
Grazie Gabriele. Ci chiede del McGuffin, perché proprio il McGuffin era l'argomento di questa settimana.
Esatto.
Il McGuffin in realtà non è un panino del McDonald's.
No.
Il McGuffin è un espediente narrativo che avete trovato in molti film, serie, fumetti, quel che è.
È
in
un
cui...
espediente narrativo, esatto. E quindi ogni cosa che viene raccontata può essere utilizzato.
Facciamo tre esempi di McGuffin per far capire.
La valigetta di Pulp Fiction, il tappeto di Drugo e Rosabella di Quarto Potere. Sono quelli che ho scritto quando ho lanciato le domandone. Okay. Ma anche gli Horcrux di Harry Potter, fondamentalmente.
Le pietre di Shankara di Indiana Jones e il Tempio Maledetto.
L'arca. Il predatore dell'arca perduta. Beh, le pietre, le gemme dell'infinito di tutto il ciclo degli Avengers.
Ah, anche sì.
Minchia, sono un mega megaffio enorme quella roba lì.
Un oggetto che i personaggi della storia cercano e agognano, che però poi non è detto che abbia una funzione.
Non può anche essere una persona un McGuffin, non è per forza un oggetto. È un espediente, è un elemento di sceneggiatura che porta avanti gli eventi, ma non è fondamentale allo sviluppo stesso degli eventi. Cioè potrebbe avere un'altra forma, essere un altro oggetto, e gli eventi andrebbero avanti nello stesso modo.
Tipo le pietre dell'infinito potrebbero essere dei cupcake.
No, non era in quel senso lì, però ok, più o meno.
Vabbè.
Va bene.
C'è un film col McGuffin di quelli che parliamo, tra quelli di cui parliamo stasera.
Attenzione.
Che è quello dei Coen. Di Cohen.
Ah beh, giustamente, quello del fratello Cohen.
Ma, Gabriele,
ma gli ingredienti del McGuffin.
Gabriele ci chiede: se il McGuffin fosse un panino del Mac, quali sarebbero gli ingredienti? Sarà questa la domanda stupida?
Ma può, chi
forse
lo sa?
Sì, può essere.
Vogliamo sentire prima l'altra e poi
valutarla. Rispondiamo a questo, andiamo per ordine. Se il McGuffin fosse un panino del McDonald's, io lo ordinerei.
Sì, anch'io.
Assolutamente.
E anzi, so anche già dirti cosa c'è dentro.
Cosa c'è?
Allora, ovviamente hamburger,
okay.
Insalata.
Insalata quale?
Quella, l'iceberg.
La lattuga,
l'iceberg. Okay. Cheddar.
Cheddar, sì.
Bacon.
Bacon.
Cipolla croccante.
Sì.
Salsa rosa.
Buona. Salsina. La salsina.
No, salsa rosa.
Ah, ok.
E un jalapeño.
E un pistacchio.
Ma attenzione, il jalapeño, quando poi mangi il panino, non c'è.
Era il McGuffin.
Esatto. È solo scritto negli ingredienti, in realtà non c'è. Quindi uno che lo sa e non gli piace il jalapeño lo ordina sempre, ma non lo dice agli altri perché rimane un segreto.
Mi piace.
Eh?
Che ne pensi, Gabriele, del McGuffin di Mac Teo?
No, ci può
I'm
stare.
Loving it.
Uno arriva lì e dice: ah no, quello mi piace, ma c'ha il jalapeño, io non lo voglio. Ma non lo sa che in realtà non c'è.
Attenzione, McDonald's Ristoranti non ha sponsorizzato questo podcast.
Esattamente.
Bene, quindi ascoltiamo la vera domanda, quella non stupida, che ci viene inviata da Stefrodo.
Da Stefrodo, che tra l'altro, guarda un po', è uno dei nostri supporter, quindi che figata, rispondiamo a un nostro Patreon, che ci chiede...
Ciao Teo, ciao Paolo e ciao Marco. E prendendo spunto proprio da Rosabella di Quarto Potere, se dovessero fare un film sulla vostra vita, sulla vita di ognuno di voi tre, quale McGuffin potrebbe risultare efficace per raccontare al meglio la, appunto, la vostra vita? E ciao, un saluto grande.
Una domanda what if.
Una domanda che è un casino.
Una domanda che è un casino. Allora, non uno jalapeño. Ci vuole, okay, un elemento che ci rappresenti o che noi agogniamo.
No, un elemento che porta avanti il racconto delle nostre vite, ma che non è fondamentale nelle nostre,
allora,
vite.
Allora, il mio è l'intervistato slash A. Sì, cioè, nel senso che...
What?
Tu hai detto, il McGuffin può essere anche una persona.
Mm.
Ok, io sto cercando l'intervista che mi completa un documentario.
Ok.
E quindi io cerco una persona.
Mm.
Cerco la persona che posso intervistare e che mi darà le risposte giuste per completare il documentario della mia vita.
Ah.
Non della, sulla mia vita, ma della vita, nel senso quello della vita. Okay. Ti piace?
Sì. Ok, un po' contorto, però... Carino.
Sta.
Carino, sì, oh, carino.
Oh, oh, sì.
Marco?
Il mio, molto banalmente, è cercare dei film che non riesco a trovare. Ogni volta mi fisso su un titolo, ok, non lo trovo, non trovo il DVD, non trovo un'edizione buona, lo cerco così. Nel frattempo scopro tutto un altro mondo, mi incuriosisco di altre cose e man mano la mia vita va avanti, no? Su queste cose qua, quindi si dirama così. E magari dopo mi dimentico anche il titolo di questo film che stavo cercando.
Che però ti ha aperto un
Che però mi ha aperto altre strade, no? Mi viene in mente un film che a quanto pare non esiste. No, quindi, cioè, è stato girato ma non si trova più. Che è un film di un regista italiano, si chiama Alberto Cavallone, un regista degli anni 70, su cui avevo anche scritto degli articoli. E questo film lo stanno cercando in tantissimi, e si chiama Maldoror. A quanto pare non è mai sbucato da nessuna parte, però ogni tanto esce l'avvistamento, l'abbiamo trovato di qua, e sta diventando un po' un sacro grado dei cinefili.
Esatto, un Eldorado.
Esatto, questo su grande scala è un po' il mio sogno, però ce ne sono tanti altri che mi incuriosisco, voglio vedere, ne leggo e nella mia ricerca trovo altre cose, per cui a un certo punto non è più importante quello, no? Ma quanto io poi vado avanti nella mia cinefilia ossessiva per riuscire a completare tutti questi, non so, questi fili, queste trame, no?
Che figo. Bello. Beh, mi piacciono i vostri due così tanto che io non parlo.
Non ce l'hai?
No, il non mi viene...
È lo jalapeño di prima?
Sì, mi sa di sì.
Vabbè, ci sta, tu ci hai dato jalapeño, quindi... Quindi, Stefrodo, grazie per la tua domanda non stupida. Grazie
anche
a Gabriele per la domanda stupida.
Non so come abbiate fatto a rispondere, ma cioè, io non volevo fare lo stronzo. Adesso magari è passata così.
No, tu lo sei.
È che non mi viene in mente niente in questo momento. Non so come abbiate fatto voi a farvi venire in mente una cosa così bella, entrambi, profonda. Al volo, profonda, esatto, sensata.
Ma perché
io
Teo,
non ci riesco.
A differenza tua, io e Marco siamo bravi.
Ok, va bene.
Cosa ti devo dire?
Ciao, sentiamo settimana prossima.
Non lasciarci.
No, non fai l'Arsen.
Non lo fa l'Arsen di quando
Un po' sì, un po' sì. Stai rompendo il cazzo.
E il microfono.
Quindi questa era la domandona di questa settimana. Ricordatevi che settimana prossima ci sarà un'altra domandona della settimana.
Attenzione,
e potrebbe essere la vostra.
Esatto, e attenzione perché l'orario di quando manderemo il video per la richiesta delle domandone potrebbe differire,
esatto,
da quello a cui siete tutti
quanti
abituati.
È vero, potrebbe essere un po' prima.
Potrebbe.
Ho McGuffin per te.
Attenzione.
Trovare chi era dietro alle mie spalle quella volta.
Perché ogni volta mi dovete ricordare
del fantasma dello studio?
Fortunatamente me lo dimentico. Sì, mette la tenda da quella volta là. Fortunatamente un sacco di cose me le dimentico. Anche quando mi siedo qua nella stessa posizione, non è che mi siedo e mi dico: oh, Dio cazzo, mi ricordo che no. Però puntualmente ogni settimana c'è qualcuno che mi ricorda sta cosa.
Ma a proposito di dimenticarsi, io mi sono dimenticato la news più divertente, quindi la vado a recuperare. Uno dei fratelli Filippou, registi di Talk to Me, si è cimentato pochi giorni fa su un ring di wrestling, copiando il sottoscritto.
Esatto, infatti stavo dicendo, ma scusa.
In un match di wrestling estremo.
Cos'è
il wrestling estremo?
Io già sono ignorante in wrestling normale, adesso c'è pure l'estremo.
Wrestling estremo, in questo caso un death match, sono incontri di wrestling, no? In cui il wrestling, questa disciplina, spettacolo, in cui si sa già chi vince, chi perde, coreografato, quello che vuoi, ci si spacca addosso la qualunque. In questo caso si è fatto lanciare da un trabattello attraverso una vetrata, si è fatto dare fuoco con la benzina.
Ma che cazzo di... No, aspetta.
Sì.
Ma come fuoco con la benzina?
Sì, sì, c'è un video molto divertente.
Ci sono i video del pubblico. Ci sono i video del pubblico che hanno ripreso l'incontro. Ed effettivamente è un pazzo furioso. È sopravvissuto, credo. Forse.
Vabbè, ma sarà stato ricoperto di quella
No, durante il match a un certo punto gli ha preso fuoco la maglietta. Lui si rotolava sul ring per spegnerla. C'era uno con l'estintore che stava correndo nel ring. Lui però è riuscito a spegnersi e ha continuato l'incontro.
Questi sono i danni dell'emulazione di Paolo Cellamare.
Esatto.
Vedi,
no, più che altro è che lui
bisogna avere il fisico, cazzo.
Lui ha sentito dire del fatto ha sentito dire che io mi ero, insomma, ho fatto questo match di wrestling e lui voleva superarmi e adesso io non posso più contrastare perché
no.
Lui
adesso invece tocca a te, Paolo. È un chiarissimo messaggio.
Mi stai
sfidando?
Devi
fare di più.
Ci vediamo sul ring?
Devi fare di più.
Come posso fare di più di Filippou?
Certo. Puoi fare di più, io lo so.
Si può dare di più senza essere eroi.
Comunque a quanto pare la cosa fa anche parte di un progetto della A24, vociferato di un documentario appunto su questo wrestling indipendente, deathmatch. Quindi potrebbe anche...
Ma è vera questa cosa o è una sorta di notizia uscita per cercare di spiegare questa follia?
Nell'articolo l'avevo letto, ma in realtà lui aveva già combattuto dei match.
Ma loro due, entrambi i fratelli, fanno robe stuntman. Hanno fatto tanti video su YouTube dove si scatapulta.
Qual è il loro nome di YouTube? Come viene in mente?
Raka Raka.
E quindi sì, questa volta l'avevano, non era nella, faceva parte della card dello spettacolo principale a quanto pare, perché dovevano preparare anche le camere, dovevano riprendere questa cosa. Quindi c'è curiosità almeno su questo stunt.
C'è da dire che a vedere questi match, cioè, è una cosa veramente disumana. E invece parliamo di Humane, il
santo cielo, non avevo capito il collegamento.
Humane, il primo dei trailer che abbiamo visto questa settimana, diretto da Caitlin Cronenberg.
E se il cognome vi dice qualcosa, sappiate che
non è
la figlia di David Cronenberg, e la sorella di Brandon Cronenberg.
Allora tutti,
allora
la zia,
I Marò
di Cronenberg. No, allora, di cosa parla questo film? Finalmente ne avevamo già accennato precedentemente di questo film, perché mi pare che
Ah sì?
Sì, sì.
Ah sì.
Qualcosa mi dice che...
Ok,
però,
non c'ero.
Vedendo questo trailer, no, ma magari mi sbaglio, vedendo questo trailer si capisce di cosa parla. È ambientato in un futuro prossimo in cui, a causa del collasso ambientale, no, della situazione globale, no, global warming, eccetera, eccetera, l'umanità viene forzata a sfoltire, diciamo così, la sua popolazione del, esatto, 20%.
Ma
ci si può, diciamo, offrire volontari.
No, non è che ci si può. Cioè, è richiesto che, ci siano dei volontari.
Esatto, che ogni famiglia offre dei volontari. Quindi è una sorta di programma di eutanasia. Cosa succede? Che in questa famiglia credo che i genitori si offrono volontari, arriva l'esecutore governativo e succede un casino.
Sì, perché, e chiudiamo la sinossi, diciamo, la moglie della famiglia scappa, ci ripensa e quindi rimane solo il marito, ma l'esecutore, come l'hai chiamato tu, dice che la legge dice che loro sono lì per due corpi. Uno ce l'avranno e l'altro deve saltare fuori da uno degli altri componenti della famiglia. E quindi si mettono in moto delle cose.
Li chiude in casa e vediamo che succede. L'esecutore, tra l'altro, è interpretato da Enrico Colantoni, che non è italiano.
Oh, Enrico Colantoni, porco cane!
Cosa c'è con Enrico Colantoni?
Prima non mi veniva in mente il nome, mi veniva... Cos'è che ho detto? Enrico Antonioni? Cos'è,
sì,
che
detto Antonioni. Antonioni. Tra l'altro, vedendo così anche la foto e il cognome, sembra l'allenatore della Salernitana, Colantuono. Si chiama Colantuono, perché...
In effetti.
Sono separati alla
Però
nascita.
C'è anche Jay Baruchel, che a me sta sempre tanto tanto simpatico. Non so perché, ma mi sta sempre simpatico.
Peter Gallagher che interpreta il padre.
Molto canadese questo film, come ha detto Marco mentre,
sì,
guardavamo,
sì,
il trailer.
C'è proprio un cast canadesissimo.
No, non sembra così tanto, diciamo, deviato sul corpo come papà e fratello.
Diciamo che non manca mai in tutta la famiglia l'eye concept,
però,
no?
Esatto.
Però sì, Brandon è molto sperimentale, è molto più figlio del papà dei film che abbiamo visto. Lei ancora, non possiamo giudicare che il film deve ancora uscire, però da questo trailer sembra esserci più appeal commerciale quasi,
sì, esatto,
no? C'è anche qualcosa da
me.
Commedia nera, mm-hmm. Non so se per come era montato il trailer, cercare di vendertelo così, però sembra, è curioso, sembra prendere una direzione diversa rispetto a papà e fratello.
Beh, il primo lungometraggio di Caitlin,
che tra l'altro in carriera, ricordiamo, abbiamo appena visto, ha fatto un cortometraggio intitolato La morte di David Cronenberg,
sì,
che è il padre che non è morto, quindi è comunque cotanta figlia di cotanto papà.
Che bello. You Maine uscirà al cinema
allora dal 26 aprile, ma credo
America.
Negli Stati Uniti, da noi vi prego, fate qualcosa.
Fatelo uscire.
Esatto.
Fatelo uscire.
Portatecelo. Mentre invece sai che cosa potrebbero anche non portarci, Paolo?
Non dire così. Perché tu sei un miscredente.
Sì.
Tu credi che questa saga possa essere portata avanti solo dal suo creatore e regista originale, Michael Bay.
No.
Quando invece, da quando non è più nelle sue mani, è rifiorita.
Ma saremmo dei ragazzacci se non vi parlassimo di Bad Boys.
What you gonna do? What you gonna do when we come from you?
Bad Boys, Bad Boys.
Allora, Bad Boys Ride or Die, quarto capitolo della leggendaria saga di Buddy Movies con un redivivo Will Smith.
E anche di Buddy Boys.
Di Buddy Boys, Baddy Boys. Un redivivo Will Smith e Martin Lawrence, che hanno sempre sullo schermo questa chimica super divertente e friccicarella. Mm-hmm. Tornano in azione, uscirà il 7 giugno al cinema. Mi ero dimenticato, tra l'altro, che lo stessero, che fosse, insomma, in arrivo questo trailer.
Sono passati esattamente 2 anni dal famoso schiaffo.
È già vero.
Lo leggevo oggi.
Solo 2 anni,
sì.
Sembrano un'eternità.
Ma per favore,
In che senso?
No, ma cioè,
eh?
Come solo 2 anni?
No, nel senso, mi sembra passato molto di più.
Ma veramente?
Ti giuro.
Ma sapete perché gli ha tirato uno schiaffo?
Attenzione.
A mano aperta.
Attenzione.
E non un pugno.
E non, perché Paper Beats Rock.
Ah,
lui si chiama Chris Rock.
Chris Rock, poi per la
è
carta.
Vero. È vero.
Sasso carta forbice.
Questa è quasi paritaria alla rivelazione di che cosa ha detto Zidane a Materazzi nel 2006.
Cosa ha detto Zidane a Materazzi nel 2006?
Gli aveva, no, anzi, Materazzi a Zidane gli aveva insultato la sorella.
E cosa gli aveva detto?
Perché gli aveva tirato la maglia, Materazzi gli ha detto: oh, ah, guarda, che se vuoi la maglia, poi te la do a fine partita, non rompere i coglioni. Ah, no, guarda la maglia, chiedo a tua sorella. Ah, perché pare che la sorella è di Zidane. Non lo so, roba che sapevano tra di loro, eh.
Tra l'altro, sorella di quindi... Zidane, lo sai che è uguale a Zidane con i capelli lunghi.
È una bella donna, allora. E... Però guarda, c'ha dei polpacci che tu non hai idea. E niente,
ma cosa c'entrava questa cosa qui con,
ma no, perché è quella cosa lì, secondo me c'è chi ci ascolta,
ma lui ha fatto una battuta,
c'era anche chi non era nato all'epoca,
tutto questo per dire che nel film può tirare schiaffi,
esatto,
quanto vuole,
ma non le testate come Zidane,
c'è chi non era nato due anni fa,
nel 2006.
Comunque torniamo a Bad Boys, dopo Bad Boys for Life, che secondo me è stata una resurgence, ma Marco, di Bad Boys.
Si capiva che io cercavo di sviare dal trailer.
Oh, sì, okay. Sì.
No, io non l'avevo capito. Molto carino questo trailer, look anni 90 con i gradient orange sul cielo, sullo sky. Molto in palla loro, almeno le scene montate nel trailer sono molto divertenti. Azione, situazioni alla Bad Boys, film popcorn movie molto così fresh.
Sono sempre le
puoi dire altre parole in inglese a caso?
Very cool.
Sempre in queste panoramiche circolari su di loro, che a un certo,
beh,
punto
quello è uno stilema che... Michael Beiano,
esatto. Michael Beiano,
comunque sempre diretto da Adile Larbi e Bilal Fallah, che avevano diretto il terzo. Secondo me, per gli amanti del genere action buddy movie stile anni 90, molto cazzeggione, da tenere d'occhio. Andiamo avanti.
Domanda.
Dimmi.
Polemicissima.
Vai di polemica.
Quanto
più
andrà
polemica
bene il film?
Bad Boys? Molto bene.
Dici?
Sì. Il terzo? Ah, per via del discorso del sasso carta forbice.
Sì, certo.
Secondo me sarà la rinascita al botteghino di Will Smith.
Cioè, quindi da questo film Arimo, Ari Bibis, finisce tutto, si ricomincia.
Cosa vuol dire?
Successo niente.
Arrivo alla bontà.
Arrivo, cioè nel senso, posto. Tu non
eri quello
che... basta, riabilitato, hai fatto i miliardi con Bad Boys 4.
Può essere. Può essere un reset per Will Smith. Perché no? Noi vogliamo che Will Smith si riabiliti?
Ma personalmente non me ne
frega un cazzo.
No, se volevo metterla così.
Dillo, non te ne frega niente. Will Smith, piacere. Ciao, non me ne frega nulla di te.
È
grazie
stato
per
bello.
Tutto il divertimento,
esatto,
che
grazie
mi
ha dato. Grazie tutto il pesce.
Grazie per tutto il pesce. Grazie per averci donato lo scaldavoce pre-podcast.
Esatto,
soprattutto.
Va bene così. Ora ciao, goditi i soldi, non farti più vedere.
No, grazie anche per averci donato la musica, perché ricordo che insomma, io quando ero ragazzino Will Smith era Fresh Prince, che faceva rap con Jesse Jeff. Poi è diventato, ho detto, ma fa anche l'attore questo qua, ma veramente.
Teo Yusufian, Will Smith, levati di torno.
Non è proprio così.
Questa è la cosa, vabbè.
Comunque,
ognuno...
attenzione, perché dal 7 giugno arriva al cinema Bad Boys, Ride or Die, e dal 6 settembre invece...
Chi arriva?
Beetlejuice. E basta, perché il titolo è scritto due volte.
Perché è il?
Beetlejuice.
Perché è il numero due.
Perché quindi... è il sequel di Beetlejuice.
Esatto, quindi Bad Boys, Ride or Die dovrà essere Bad Boys.
In effetti sì, Bad Boys. Perché non l'hanno fatto? Avrebbe avuto molto più senso.
No, secondo me sarebbe stato Bad Boys, what you gonna do when we come for...
Ecco, ma in caso di due parole nel titolo, è Bad Boys oppure Bad Boys.
Dipende se poi la catena di montaggio. Comunque, parliamo del nuovo film di Tim Burton, il ritorno di Michael Keaton nel ruolo che lo ha reso
Beetlejuice.
Il sequel fuori tempo massimo di Beetlejuice, il film di cui nessuno sentiva il bisogno, ma potrebbe smentirci Non lo so, questo trailer ci fa
soltanto capire. C'è Winona, quindi per me comunque vale la visione.
C'è la nuova Winona, c'è la nuova Winona che è Jenna Ortega.
Esattamente.
Poi Monica Bellucci, vuoi dire che c'è anche Monica Bellucci? Te lo dico io.
Ci ha messo sì, c'è Monica Bellucci che fa la moglie di Beetlejuice.
La moglie di Beetlejuice.
C'è anche Willem Dafoe.
Che fa la...
fa tutto.
Qualcosa.
E c'è anche Justin Theroux, scopro adesso. Non attenzione. Lo sapevo. Ma dai. Il resto del cast originale purtroppo non è più tra noi e quindi niente da fa.
Stiamo parlando di un teaser in cui si vede in realtà ben poco.
No,
si
Gina
vede...
Davis tra noi.
No, aspetta, stavo pensando un attimo, perché Baldwin e Davis ci sono, ma anche il padre di Lidia, come si chiama quell'attore che...
Ah, sì, è Jeffrey Jones.
Bravo, esatto.
Lui però non fa più niente per altri motivi.
Comunque, dicevo, posso continuare?
Credo che fosse finito il Me Too.
Ah, non lo sapevo. Jeffrey Jones.
Nel trailer vediamo Jenna Ortega che va in soffitta e scopre il diorama della cittadina. E appare Beetlejuice.
Scusa, giusto per chiudere, Jeffrey Jones all'anima del Me Too, cioè nel senso, comunque stiamo parlando di pedopornografia.
Ah, ecco, non avevo...
Direi che è ok, ecco perché è fuori dal giro, esatto. Da 20 anni. Va bene.
Perfetto, non mi ricordavo il motivo, ma...
No, non ne avevo la più pallida idea, infatti effettivamente un po' che non si vedeva.
Appare Beetlejuice in un Michael Keaton...
Con qualche anno in più, film originale dell'88.
Ti dico, posso dirvi una cosa? Posso svelarvi una cosa?
Vai.
Io Beetlejuice l'ho visto forse anche una volta e mezza, nel senso che poi mi è ricapitato di vederlo a pezzi in TV, ma non me lo ricordo. Non
io
mi ricordo,
credo di averlo visto
poco.
Un miliardo di volte da ragazzetto in VHS perché lo adoravo.
Sì. Per
era
me
proprio
simbolo...
io sono cresciuto con questo Tim Burton qui.
Esatto, bravissimo. Questo per dirlo io, per me è simbolo dell'era d'oro di Tim Burton.
Anche secondo me, cioè anche semplicemente tutte le strutture mezze storte, le porte oblique, quelle robe lì, il serpente del deserto, quel tipo di iconografia, cosmogonia,
sì, sì.
Diciamo bartoniana.
Ancora più di Edward Mani di Forbice, perché c'è anche quella cattiveria, quella commedia nera, no? Che poi comincia pian piano a aprirsi verso la poesia, che poi diventa poi parte del suo bagaglio, così c'è anche Big Fish tutto, e che però cioè il bel Tim Burton che l'abbiamo perso da secondo me tanto tanto tempo,
e che non so se questo potrà essere quello che perché secondo me nel senso ma ci sta proprio, come si dice, fisiologicamente capita, c'è chi riesce a portare avanti la propria poetica per una carriera intera lunghissima, vedi tipo Clint Eastwood che continua a fare la sua cosa, e c'è chi invece cambia, invecchia, scopre altre cose, cambia idea, si trasforma, e quindi si trasforma anche ciò che fa e le cose che ha da dire.
Esatto, gli diamo un'occhiata comunque, perché...
Cosa ne pensate di questo, dell'aspetto così a prima occhiata di questo trailer? È troppo pulito, no? Il Tim Burton di adesso è un po'...
Posso dire che mi dà fastidissimo nei trailer quando fanno una versione alternativa di una canzone, di un tema magari storico del primo film, no? Così che è Banana Boat,
sì.
No, tutto fatto al rallentatore, tutto così,
semi gospel,
esatto.
È una moda che è diventata un po' stantia,
sì. Sì, sì, cioè proprio guardo, mi viene da spegnere il trailer quasi.
E inevitabilmente è... come si dice, cucito proprio a doppio filo sul primo film, cioè il teaser
nostalgia.
È letteralmente solo nostalgia,
sì,
vedi i personaggi che conosci, vedi il plastico, vedi il ponte, vedi tutto praticamente, Lidia addirittura vestita con stessa capigliatura e stessi occhiali quasi.
Siamo un po' quello che stanno facendo con Ghostbusters, no? Cioè quella ripresa dei film degli anni 80 e... Basta che riprendono le cose che i fan riconoscono per dire ah che bello, andiamo a vedercelo al cinema perché ci è piaciuto quella cosa lì.
Ma tra l'altro scusate, ma in effetti quest'anno che ridere
cosa?
No, quest'anno abbiamo visto al cinema Dune, vedremo al cinema Ghostbusters e Beetlejuice.
Ah, c'era anche
che cazzo siamo negli anni 80?
C'era anche
Beverly
Hills Cop, no? Che aveva visto il trailer.
Ah è vero, che c'è quest'anno?
Mi sa di sì.
No, cioè,
l'aveva visto il trailer
e l'apoteosi.
Wow. Dunque, bene. Bene, quindi Beetlejuice dal 6 settembre al Cinema Juice. Poi abbiamo un doppio trailer esperimento mediatichino di HBO, doppio trailer di House of the Dragon, yes. Black trailer e green trailer.
Yes.
E voi da che parte state? Serie TV ormai di cui abbiamo visto la prima stagione. Quanto sono passati? 2 anni? Un anno e mezzo?
Non lo so, vai avanti a dire possibilità che intanto cerco.
Dal 16 giugno ritorna su Sky and Now la serie spin-off di Game of Thrones, o Il Trono di Spade, House of the Dragon, bellissima prima stagione. Abbiamo visto il trailer di questa seconda stagione diviso appunto in due tranche. Le fazioni in gioco delle due famiglie dei Targaryen e... D'altra,
che ti sei dimenticato Hightower. Tutto, lo sapevo. Bravo!
Hightower e Targaryen, non mi sono dimenticato tutto, sto solo accedendo ai file in archivio. Sono appunto, hanno i colori di famiglia, il colore della,
colori delle, sociali,
colori sociali, diciamo così, che sono il nero e il verde, da qui il trailer nero che ci racconta quello che sta per accadere nella nuova stagione dal punto di vista dei Targaryen, e il verde dal punto di vista degli Hightower. E devo dire la verità, entrambi sono convincenti, il che vuol dire che c'è una sostanza a livello di character development che permette di essere, diciamo, credibile entrambe le parti, quindi creare un conflitto tra queste due parti molto entusiasmante. Cosa ne pensate voi?
Anche se nessuno sta con i verdi, dai, diciamolo. Chi è che
io quando ho visto il trailer un po' con i verdi...
Ma quello perché è il maglione verde oggi.
Il maglione verde, infatti ci sono Hightower.
Io sono Targaryen, allora. Mi faccio biondo, però
sono praticamente sempre Targaryen.
Teo, cioè. Teo Targaryen che c'ha la felpa nera, tu sei Fonzie, Marco, perché questo giubbotto di pelle. Hey. Fammi un hey.
Hey.
Cazzo, ma prima non hai visto, ha provato a accendere il videogioco con Street Fighter, dandogli un colpo.
Sì,
perché lo vedevo lì da, da solo che ci provava. Comunque, House of the Dragon, io non vedo l'ora, sono molto contento e effettivamente a me che qualche pezzetto devo recuperarlo.
Riguarderò l'ultima puntata.
Sì, forse le ultime due per mettermi un po',
ma
in,
allora,
un po' in
faccio,
passo.
Dico una cosa, no? Che poi io quando la dico poi non la facciamo, quindi mi tiro un po' la zappa sui piedi.
Tipo il sì! Il super classico!
Noi quando c'è stata la prima stagione di House of the Dragon abbiamo fatto il companion podcast, ora va di moda dire companion podcast, cioè lo spoiler special che dopo ogni puntata
io
pubblicata...
Io non lo riconosco più, Marco.
Oggi è la puntata
del Globo. A me piace companion
podcast. Quante call, quanti meeting e briefing hai fatto in ultima settimana, Paolo?
Oggi io sono bollito, tu non hai idea. Sono boiled.
Perché stai parlando?
Sono boiled.
Boiled egg.
Il companion podcast, cioè lo spoiler special su ogni puntata di House of the Dragon, poi operazione che abbiamo ripetuto anche con The Last of Us, secondo me per la seconda stagione, visto che spero probabilmente ripeteremo quell'esperienza bellissima del companion podcast, dello spoiler special, potrebbe essere carino fare un primo episodio riassuntivo.
Dove eravamo rimasti?
Sì, tipo dove eravamo rimasti. Facciamo il punto della situazione. Un podcastino, 20 minuti, dove magari ci riguardiamo l'ultima puntata, ci un attimo riassestiamo. Perché quanto tempo è passato, Teo? Più di un anno.
Il 27 ottobre 2022 uscivamo con la nostra ultima puntata di Talk of the Dragon.
Quindi pensa te, un anno e mezzo.
Esatto, scusa, ma devo mandare un messaggio in diretta agli amici del gruppo Telegram... dei nostri Patreon. Raga, stiamo registrando la puntata, volevo soltanto dirvi che Paolo ha appena fatto l'ennesima promessa di un podcast speciale che poi non sarà in grado di mantenere. Ecco, volevo soltanto dirvi questo, andiamo avanti noi con la puntata, ciao.
Come dicevo, potremmo fare una puntata anticipatoria, no? Col riassunto. Non lo faremo, ragazzi, questa era un'ipotesi era per raccontarvi tutto quello che potremmo fare ma non faremo perché non avremo tempo. No, speriamo di sì, ma probabilmente no. Quindi House of the Dragon, bellissimi, il doppio trailer molto bello, sì. Mi ha rinvigorito la passione per questa serie che reputo straordinaria.
Io non l'ho ancora visto.
Infatti stavo per chiederti, tu l'hai visto o no?
No, e tra l'altro mi è venuta la curiosità perché non mi ricordo tanto gli Hightower sono anche in Game of Thrones?
No, sono citati minimamente, ma non... Qui stiamo parlando di una serie ambientata 200 anni prima,
okay.
Quindi è una sorta di fresh start. Ci sono chiaramente tutti gli elementi che abbiamo visto in Game of Thrones, ma è una storia a parte fondamentalmente. Si può vedere tranquillamente senza ricordarsi niente di Game of Thrones o senza averla mai vista. Straconsigliata, perché a livello di sceneggiatura...
Il caso della Bigna, con la quale ho visto House of the Dragon, che le è piaciuto un casino anche lei. Lei Game of Thrones ha letto, mi sembra, un paio di libri, ma
non, ha mai visto la serie,
quindi
assolutamente slegata. Molto valida, ben scritta, ben realizzata, benissimo interpretata, gioiellino. Quindi anche chi ci ascolta, insomma, fate come Marco, recuperatevela, che ne vale la pena.
Sicuramente. Ho visto...
Poi è una di quelle dove proprio, cioè, ogni personaggio è cacchio, ben scritto, ben caratterizzato, c'ha i suoi want, c'ha i suoi need,
c'è anche un super
contagiato, Paolo.
C'è il MacGuffin in House of the Dragon.
Oddio.
Beh, MacGuffin di Game of Thrones è il trono di spade, fondamentalmente.
È sempre quello.
Stavo pensando, di base...
Beh, cosa altro dire su questi? Niente, 16 giugno, siamo in spasmodica attesa.
Da noi su Sky Atlantic e Now. Ma attenzione!
Attenzione, è uscito il trailer,
poche
il trailer.
Ore fa è uscito il teaser e io, quando l'ho visto, mi sento di dire, almeno personalmente lo ritengo uno dei teaser più belli degli ultimi anni.
Sì. Madonna, sei sempre esagerato.
No,
Teo.
non lo sono, perché è uno di quei teaser che piace a me. Veloce, che non mi fa capire niente, ma mi dà l'idea e il mood. Ma come è montato? Cioè, nel senso, che parte con questa Sweet Dreams degli Eurythmics, anche qua pieni anni 80, con questa macchina che sfreccia. Stiamo parlando del nuovo film di Yorgos Lanthimos,
Kind of Kindness,
con Emma Stone, William Dafoe,
Jesse Plemons,
Margaret Qualley,
Hong Chau,
Joe Alwyn,
Mamadou Hatti
e Hunter Schafer, appunto, come dicevamo prima. E poi a un certo punto il montaggio, cioè ogni beat del pezzo degli Eurythmics ti mette il cartello con il nome dell'attrice, 4 frame di film, il cartello con il nome dell'attore, 4 frame di basta, va avanti così fino quasi alla fine, con un'ultima inquadratura un po' più lunga. Basta, arrivederci 21 giugno. Cosa sappiamo? È una storia, oggi finalmente è stato divulgato qualcosina sulla trama assieme al teaser, perché non si sapeva ancora assolutamente nulla. Sono 3 storie, infatti la grafica del film, il titolo viene sempre presentato 3 volte, che riguardano 3 personaggi diversi. Uno di questi personaggi si trova a cercare di dare un senso alla sua vita e di cercare di riprenderne il controllo. Un altro personaggio è un poliziotto allarmato dal fatto che la moglie scomparsa in mare sia tornata, ma sembra un'altra persona. E l'altro personaggio è una donna determinata a trovare qualcuno con un'abilità speciale destinato a diventare un prodigioso leader spirituale. Non si sa bene se poi si incastrino o siano parallele, cosa succede, però diciamo che
dovrebbero essere creature, no? Perché si dice che il cast interpreti personaggi diversi in ogni segmento.
Ah, quindi fantastico.
Sì, sì. Questo okay, l'aveva detto. Era un'anticipazione di Hong Chau che diceva questa cosa. Sì,
ma
sì.
Attenzione, ha fatto la Tom Holland della situazione.
Ha fatto un po' la spia.
Ah, la cosa diventa ancora più interessante.
Sì.
Tipo, come si chiamava? Cloud Atlas.
Tipo Cloud Atlas. Sì. E no, beh, come stile sembra un po' tornato quel surreale senza fronzoli del primo Lanthimos, no?
Ma allora, a livello visivo, a me più che Lanthimos ha ricordato una sorta un Refn incontra PTA. C'è Paul Thomas Anderson.
A me ha ricordato le cose che ha fatto prima di La Favorita e Le Povere Creature, no? Prima di passare al Fisheye,
No, sì, certo. Però sono composte bene, cioè non c'è la composizione, diciamo, pensata per quel film che c'era in Kino Dontas. Cioè, sono composte cinema, il cazzo, formato super panoramico.
Sì, panoramico e cazzo bello. Insomma,
in camera bassa quando passa il bolide per strada, cioè c'ha quel tipo di estetica un po' più, come si dice, non voglio dire patinato, però un po' più da
cool,
un po', sì, cool, esatto, sì, un po' più da sborone, eh? Sì, così, però la storia evidentemente lo richiede, ci sono dentro delle immagini in bianco e nero,
eh sì, il cast è incredibile,
il cast insomma,
allora, ecco, ragazzi, è un teaser, aspettiamo e vedremo, ma
esatto,
comunque
chiarisco subito
bene,
prima che ce lo chiediate, perché già ce lo state chiedendo, oggi ho buttato un po', ho fatto un po' di screenshot del teaser, l'ho buttato sui social e allora non lo ha girato di fretta, cioè nel senso, per girare un film prima che esca ci vuole un po' di tempo. Povere, certo, creature è stato girato a fine 2021. Questo Kind of Kindness è stato girato a fine 2022, quindi è passato un annetto, diciamo quasi da un film all'altro, e poi comunque i due film sono arrivati molto vicini, perché se esce a giugno, comunque Povere creature da noi è uscito a febbraio.
Credo che Povere creature avesse un po' più di post-produzione, certo, a livello di effetti, quindi ha avuto un processo più lento, no? in fase,
sì,
di post.
Sì, poi anche quando lo finisci devi sempre vedere dove lo vuoi collocare, quando lo vuoi far,
sì,
uscire, magari ce l'hai
attendere,
pronto ma aspetti altri 5 mesi perché vuoi farlo uscire in quel periodo lì, eccetera, eccetera.
O in quel festival, eccetera.
Sarà, quindi, anche curioso di vedere chi ha fatto il casting, perché per esempio se mi dici che è stato girato nel 2022, ci sono sia Margaret Qualley che Joe Alwyn, che erano insieme nel film della Denis, Stars at Noon, che era del 2022, quindi girato in quel periodo, quindi probabilmente c'è anche un direttore, di solito succede quando c'è il direttore del casting in comune tra diversi film, diversi progetti,
che riesce...
esatto, pure Emma Stone che già stava lavorando a quanto pare su Povere creature, sono cose interessanti che andare a esplorare, a spulciare.
Kind of Kindness dal 21 giugno al cinema, ma parliamo adesso del mio trailer preferito di questa settimana.
Aspetta, volevo dire sottovoce, ma
perché
non troppo, perché sennò
io passo oltre, tu,
no,
mi devi
perché,
sempre ritornare,
perché stavo,
cioè,
cercando il momento per,
vabbè,
intervenire e tu dire? Kind of Kindness, cazzo, ho detto, non posso più dirlo, è che è uno dei papabili per Cannes, quindi
vabbè, ho capito,
se
Cannes
ci va di culo magari
noi,
lo vediamo prima del 21 giugno.
Kinds of Cannes.
Kinds of, io gli voglio kindness, troppo bene a quest'uomo, giuro, quando fa queste
kinds
cose.
Of
kinds of Cannes, va bene.
Kinds of Cannes. Ah, ho capito adesso. Can of Cannes.
Pensavo di essere io lento prima con Scarlett Johansson, invece.
Parliamo del mio trailer preferito di questa settimana.
Vai.
Che mi ha riacceso la scintilla su questo franchise che ormai reputavo morto. Speriamo bene. Sto parlando di Alien 2. Romulus dal 16 agosto al cinema, diretto non da Ridley Scott, ma prodotto da lui, diretto da Fede Alvarez.
Pensavo James Cameron.
Ritorno alle origini horror del franchise, perché questo trailer ci lascia intendere assolutamente che è un horror, horror di quelli belli, spaventosi.
Sì, non solo ritorno alle origini horror, ma forse anche con qualcosa in più sul livello del gore e dello
già
splatter, vedendo chi è alla regia.
Sapendo Fede Alvarez a che livelli può arrivare, ricordo con piacere il suo Evil Dead del 2013, veramente figo, anche comunque... questo si chiama in italiano
Don't Breathe,
in italiano si chiama Man in the Dark, che sì, è ovvio, no, perché certo,
io l'avevo rimosso sta
Don't
cosa.
Breathe, come lo traduci in italiano? Non respirare, no, Man in the Dark,
The Warrior, Man in the Dark,
The Warrior, esatto. È molto bello anche quello, Fede Alvarez ci sa fare con i film di genere horror, e qui sembra anche aver avuto un budget discreto. Non lo so, mi ha dato quelle sensazioni che mi dava il primo. Ora, chiaramente, mettersi a confronto con tale capolavoro ti pone sempre a rischio, no? Perché poi il confronto è inevitabile. Però lui è bravo, quindi ci sta.
Sì, secondo me è una grande scelta, perché non è un tipo che va, abbiamo visto con The Evil Dead, no? Che non è proprio un remake della casa, ma è proprio un reimmaginare.
Esatto, sì.
La cosa, lui ha abbastanza colpi per fare un film che non è, cerca semplicemente di imitare, fare un'operazione di nostalgia su Alien, ma di fare quasi un film exploitation, vecchia maniera, anni 70, proprio bello rozzo e violento, e questo questo trailer mi ha dato un po' quell'impressione lì, di fare proprio un bell'horror vecchia maniera, cattivello.
A livello di storia dovrebbe essere, se, da quello che ho sentito, ambientato tra il primo e il secondo, e racconta di un gruppo di non è collegato ai personaggi chiaramente dei film originali, racconta di un gruppo di giovani coloni spaziali che si avvicina a una stazione spaziale abbandonata, cercando di, insomma, di trovare un po' di pezzi utili, e però si imbatte nella forma di vita più spaventosa dell'universo, alien, xenomorfo. Quindi va bene. Grazie Fede Alvarez, aspettiamo con ansia il 16 agosto di vedere Alien
Romulus.
È un
tot che non esce un nuovo film di Alien, se non erro.
Marchiato Alien, sì.
Fare peggio degli ultimi, secondo me non si può comunque.
No, io sono del partito a cui non sono piaciuti più di tanto Prometheus e Covenant.
No, io li ho odiati proprio.
Covenant si chiamava Alien Covenant.
Sì. Alien Covenant, anche sì, Prometheus.
Credo Prometheus si chiamava solo Prometheus.
Si chiama?
Sì.
Alien Covenant. Mi ricordavo Alien Prometheus, non so perché. Alien
2017 Covenant, forse Covenant. Sì. Se tirando a indovinare.
Esperimenti non riuscitissimi a parere di molti, poi ognuno ha, insomma, il diritto del suo parere. Vado avanti? Vuoi ritornare indietro, Teo?
No.
Ok. Parliamo di The Penguin.
Ah, ma aspetta, lo sapevi, dai, te l'avrei fatto.
The Penguin, The Penguin, serie TV con Colin Farrell, che riprende il personaggio che abbiamo visto in The Batman, in arrivo quest'autunno su Max negli States, mentre Sky e Now da noi. Si tratta di, appunto, la serie prodotta da Matt Reeves, che va a espandere come spin-off il personaggio più amato, più simpatico, più interessante, più truccato di The Batman. Esatto, cercavo proprio quell'aggettivo lì.
Più pinguino,
più trasformato, meno capace di volare. No, aspetta, quello,
questo Colin Farrell,
come si chiama? Oswald Cobblepot.
Sì, bravo,
l'ho preso.
Sì, bravo. Io me lo ricordo
Batman
Ritorno di Tim Burton. Esatto, non so perché, con quelle manine, sì. Poverino. Vabbè.
E Colin Farrell,
che nel trailer, se allora,
che già nel film si era sottoposto a ore e ore di trucco, poi facciamoci una serie.
Esatto.
Cioè, proprio povero Colin, cazzo, rifiutati.
E invece no,
lui è un vero artista.
E invece
un vero,
no, lo fa. Allora, a me The Batman era piaciuto, Colin Farrell come pinguino mi era piaciuto. In questo trailer sembra che le cose comunque rimangano sul bello, scuro, sporco, cattivo, piovoso, fangoso, e faccia per terra, quel mondo lì.
Andante.
Che non mi dispiace vedere una serie di questo genere. L'unica cosa che abbiamo notato un po' tutti è che nell'ultima frase del trailer a Farrell scappa un leggero accento
irlandese.
Non è proprio del personaggio, sì, non so perché l'abbiano montato proprio in chiusa, perché mi ha fatto ridere.
È leggero, però lui credo sia italo-americano il personaggio,
ma non lo so, con quel cognome
lui parla un po'
oddio,
con l'accento
Oswald
newyorkese.
Cobblepot,
sì, più newyorkese forse.
Sì, di gotamese. Perché
però
realtà...
di origine, non lo so, mi sembrava che anche nel film parlasse
più
però non
è irlandese. Che West Coast, sicuramente.
È invischiato
però...
sicuramente con la malavita,
con la mai,
italo-americana,
certo.
Però Cobblepot.
Comunque...
Cobblepot di Firenze.
A parte gli scherzi, era il personaggio più interessante del film. È il personaggio che più mi è rimasto impresso nel film. Aveva più sfumature, faceva certo, doppio gioco, aveva delle scene molto belle, lui l'ha interpretato molto bene, quindi ci sta. Cioè, nel senso, se avessi dovuto scegliere un personaggio del film che non era Batman, ma pure mettendoci dentro Batman, lui era il personaggio più interessante. Strano che l'abbiano attivata così presto come, diciamo, produzione, perché è stata annunciata
da subito. Sì,
forse
sì,
prima che uscisse il film addirittura, se non sbaglio. Però ci sta.
Prima che nascesse Pattinson adesso.
Però no, nel senso che l'avevano già visto, insomma.
Avevano mica spostato l'uscita del prossimo film, quindi magari la fanno uscire per colmare.
Esatto,
e non tenere un po' anche i fan sul pezzo.
Sta, giusto.
Esatto.
Ci sta. Quindi questo era The Penguin, la serie TV appunto in arrivo. Guardatevi il trailer se siete fan di Batman, molto carino, e direi che era l'ultimo trailer,
no,
giusto?
Abbiamo il trailer dell'anno,
addirittura me lo sono perso,
il trailer del secolo
me lo sono perso,
il trailer del millennio, e dicendo tutte queste cose sto escludendo gli anni antecedenti al 2000, quindi mi spingo oltre, dico il trailer di sempre.
Vabbè, di sempre, ora c'è anche domani.
Bravissimo! Abbiamo visto il trailer di Ennio Doris trattino c'è anche domani,
che è la creatura a bordo del nuovo Alien.
No,
ah, okay.
Un film di Giacomo Campiotti con Massimo Ghini nei panni di Ennio Doris, l'uomo
scritto
che ha inventato la banca che disegna i cerchi sulla sabbia.
Film scritto da
Ennio Doris.
Giustamente.
Eh beh, giusto. Disegnava,
pensavo da Shyamalan.
Credo sia tratto forse da un volume anche che ha scritto, che si chiama proprio C'è anche domani. Tra l'altro il titolo fa ridere perché uno dice vabbè figa, con il successo che ha avuto il film di Paola Cortellesi, C'è ancora domani, tu chiami il film C'è anche domani, sei un ganassa, cioè, hai capito tutto come funziona il giro del fumo. E invece no, perché Ennio Doris il suo libro C'è anche domani l'ha scritto prima che uscisse il film di Paola Cortellesi, quindi non li si può accusare di aver fatto questa mossa.
Mettiamo i puntini sulle i, Paola Cortellesi quando hai scelto il film ha detto vediamo se Mediolanum ci finanza.
Esatto.
Insomma, ora no, comunque capito come gira il
cosa?
Cosa?
Ma questo è il cast del film?
Sì, questo è il cast.
Ma stai
del film.
Scherzando?
No, non sto scherzando.
Io ho lavorato su un set con Anis Garbi.
Chi è Anis Garbi?
15 anni fa, aspetta, 2009?
No,
di più, 2008. Anis Garbi.
Avevo
è
capito,
un
Anis
attore
Garbi.
Egiziano che lavora qua in Italia. Ok.
Molto bravo.
No, era in gamba, ma non avevo idea che... Cioè, nel senso, io ti parlo veramente del 2008, Paolo, adesso.
Vabbè.
Non l'ho visto,
ma perché stiamo
produzione.
Parlando di questo film? Me
perché
lo spieghi,
perché è
perché
uno
è
di
stato messo
trailer,
in lista?
Perché, a parte che sta facendo abbastanza chiacchierare un po' tutti quelli che l'hanno visto, perché è l'antifilm, cioè è proprio l'antitutto.
E nel senso
c'è
che
gente
è,
che
no,
è,
aspetta,
un bio, è un, una sorta di film biografico su questo imprenditore che ha avviato una banca.
Ok, un grande imprenditore
specialissima che fa delle cose che le altre banche non facevano e andando contro leggi e potentati, almeno
bene.
Questa è la narrativa.
La banca che fa del bene,
che lo accompagna.
La banca che fa del bene,
costruita intorno a te.
Esatto, un personaggio fantastico, un personaggio bravissimo.
Sì, il fatto è che quando guardi il trailer ti aspetti che o esca Maccio Capatonda da un momento all'altro o che sia tutto girato dalla troupe che vediamo in Boris.
Nel senso che è fatto molto bene, Teo, dobbiamo finanziarlo questo Boris. È molto bello questo trailer, è fatto da persone capaci, competenti e di buon cuore. È un trailer eccezionale.
Costruito intorno a noi.
Costruito intorno a noi, quindi. Io però il titolo
Ennio
l'avrei
Ennio.
Il grande Ennio Doris.
Okay.
C'è anche domani e dopodomani. Questo io farei questo appello per.
È un evento speciale, quindi non perdetevelo. È il nostro consiglio della settimana.
Rimane solo 3 giorni in sala. Riempitele quelle cazzo di sale.
Ecco, diciamo anche le date, perché poi andate a vedere l'ultimo giorno che vedete il titolo e c'è ancora domani, ma poi non c'è, quindi
no, in effetti
e rimanete
il titolo
fregati.
Può trarre in inganno. 15, 16 e 17 aprile. Non prendete impegni,
esatto, mi raccomando.
Nelle sale italiane uscirà Ennio Doris, c'è anche domani. Io e Paolo,
Tra
il 15 e il 17 aprile faremo di tutto per essere a Milano a vedere il film.
Esatto, con voi. E poi ci vediamo a maggio nel Cinefax Stadium by Mediolanum, che apriremo per fare il podcast ogni settimana con voi. Quindi questo è il nostro piano.
Esatto.
Mi raccomando, Ennio.
Ta-da-dan, tan-tan-tan-tan-tan.
Cos'è? Questo era il... Questo cos'era il televideo? Uno mattina, no? Perché mi hai risvegliato? Non capisco da dove viene questa memoria. Che cos'era questa cosa?
Cos'era questo di impazzire a ricordartelo?
Il giornale della mattina.
Però Madonna, ha a che fare con quello di cui abbiamo appena parlato, quantomeno vabbè, con un logo.
Quindi va bene, ok, ok, ok. Passiamo alle, poi, alle
recensioni. Sembra che stai partendo con Blue Monday.
Che dite? Tempo di passare alle recensioni?
Perché faceva così comunque.
Alle nostre... Questa sì, è la prima puntata in cui abbiamo sì, sei recensioni.
È la prima puntata di sempre o solo del millennio?
È la prima puntata di oggi in cui okay, abbiamo sei recensioni.
Io sto ancora impazzendo a fare la cover, te lo dico, eh? Non sono ancora allora, deciso come devo farlo.
Apriamo con la recensione di un film che ho visto in anteprima, che è in arrivo in sala.
Come hai fatto?
Perché mi hanno invitato con distribuzione.
Pensavo l'avessi rubato.
Anziché ringrazio ai Wonder. Tra l'altro in sala c'era anche il regista, quindi dopo ci ha raccontato un po' di cosine molto interessanti, il regista Pablo Berger. Sto parlando di Robot Dreams, che in Italia esce come Il mio amico robot trattino Robot Dreams, un film d'animazione che era candidato come miglior film d'animazione agli Oscar, poi ha vinto Miyazaki perché è famoso, ma questo film, a parere mio personalissimo, è più meritevole.
Ah, è vero che a te non aveva convinto tantissimo,
a me non è
l'airone.
Bellissimo Ragazzi Lerone, ma questo film mi ha convinto molto di più e pertanto
posso pubblicamente dire cosa hai scritto.
Cosa ho scritto?
In chat podcast l'altra sera.
Dopo allora fatemi fare la recensione di Robot Dreams. Intanto amanti dell'animazione e non, secondo me questo è un film assolutamente da vedere. È un film senza parole. Nessuno parla, non ci sono. Non, quindi lo potete andare a vedere in italiano, in inglese, è uguale, non c'è doppiaggio, è un film senza parole.
Ma sto male, non lo sapevo sta cosa.
Sì, racconta di proprio nel svolgimento di quello che si vede sullo schermo. È ambientato a New York, la New York degli anni 80, e racconta di questo cagnolino, Dog, che in preda alla solitudine della vita cittadina.
Non è che devi fare la traduzione di quello che dici.
No, si chiama Dog. Il personaggio si chiama Dog. Ordina, vede un annuncio e ordina un robot da compagnia. E appunto diventa, arriva questo robot, fa amicizia con questo robot, diventa il suo migliore amico, ma succede un problema per cui il robot finisce abbandonato su una spiaggia e i due si separano forzatamente.
Ah.
Da lì prendono vita le vicende del film, che fondamentalmente va a scavare in quel tipo di emozioni che raramente ho visto raccontate sullo schermo, e cioè quello del senso di abbandono, del senso di lontananza e di come le vite poi prendono strade diverse e le persone a noi care, una volta che ci allontaniamo, iniziamo a sostituirle e la vita prende il sopravvento e a volte pensiamo a quello che è stato, a quello che poteva essere e nei nostri sogni avvengono storie alternative, no? Questi sono un po' i robot dreams del film, e il film riesce con una poeticità ed essenzialità in quello che sono le azioni, il modo in cui sono descritte sia visivamente, perché il film è molto poetico anche a livello visivo, perché è essenziale, è ben caratterizzato, ti racconta uno spaccato di una New York in tutte le sfaccettature dei personaggi che la vivono.
Perdona se ti interrompo, è la New York vera o è una città?
No, è New
casuale
York.
Che, no, è dichiarato.
Sì, sì, è New York con le Torri Gemelle ancora in piedi, con tutto il bestiario umano che ritorna bestiario perché sono tutti personaggi antropomorfi, animali antropomorfi. È veramente un film di quelli che ti toccano dentro e ti rimangono. Poi chiaramente attinge, come spesso succede in questo tipo di film, a sensazioni comuni, no? A esperienze che abbiamo vissuto, a esperienze che abbiamo, a sensazioni e emozioni che abbiamo provato, quindi ti va a far riemergere tutta una serie di emozioni sopite o dimenticate, è veramente molto potente. È l'adattamento di una graphic novel per ragazzi che il regista aveva acquistato per far vedere a sua figlia quando era piccolina, e gli era rimasta sullo scaffale per anni. Poi l'aveva ripresa in mano e si era accorto del potenziale narrativo che aveva, e quindi è andato a espanderla in lungometraggio, a arricchirla e a costruirla sopra, mantenendo l'aspetto del fatto che era senza parole la graphic novel e senza parole rimane il film, sebbene giochi tantissimo con l'audio, con i suoni, con le musiche, soprattutto con le musiche. In particolare c'è una canzone che diventa la canzone che rappresenta la loro amicizia, che fa un po' da tema a tutto il film, e a volte è una canzone molto famosa, e a volte ci sono alcuni film che poi si associano a una canzone e ci cambiano la percezione di quella canzone, e questo potrebbe essere uno di quelli. Assolutamente consigliatissimo. Robot Dreams, da non perdere, è un filmone. Già il fatto che sia arrivato comunque è una coproduzione tra Spagna e Francia. Già il fatto che sia arrivato nella cinquina degli Oscar nel settore animazione, dove di solito lo fanno da padrone i film degli studios americani e a volte Studio Ghibli, la dice lunga. Quindi insomma, veramente forte. Non è un film per ragazzini, è un film d'animazione comunque dedicato a un pubblico di adulti, anche perché, come dicevo prima, questo tipo di emozioni, se non hai un certo vissuto, non le riesci a comprendere, okay, al 100%.
Questo è curiosissimo. Curiosissimissimo.
Assolutamente.
Dicevo, è in arrivo in Italia. L'uscita è il... Quattro, no, l'uscita
dovrebbe
americana.
Essere già 4, uscito. 4 aprile forse.
4 aprile. È in arrivo il 4 aprile, quindi insomma segnatevelo e non perdetevi Robot Dreams.
Assolutamente, okay. Molto bene, anche perché è uno dei titoli dell'articolo sui nostri film che consigliamo di andare a vedere al cinema, che trovate sul sito. Questo mese ci sono 14 titoli in uscita che vi consigliamo di vedere sul grande schermo.
Sì. Bene, ma adesso parliamo invece del film del Coen, e cioè il film del Coen. Parlo di Drive Away Dolls, che ha visto Marco. Io ero molto curioso di vedere questo film, non sono riuscito ad andare purtroppo all'anteprima, e sono curioso di sapere cosa ne pensi.
Bene, penso che i Coen, adesso che sono separati, si riesce a capire benissimo chi fa una cosa e chi fa l'altra, no?
Ok, se avete visto... sgamati.
Esatto. Se avete visto Macbeth di Joel Coen...
Mi è piaciuto un casino.
A me è piaciuto meno, però per dire che cioè la cosa che piace dei fratelli Coen, no? È che c'è questo bellissimo mix, no, di formalismo, di messa in scena curata, senso del cinema d'autore, no? E spirito di genere, da pulp, divertente, è così. E Joel, che è quello che ci mette, diciamo così, l'occhio, la forma, e Ethan è quello cazzone, fondamentalmente, le due. Cioè, okay, se esistono personaggi come il drugo, così è perché sono... E lo capite benissimo da questo film. E sono merito di Ethan Coen, che tra l'altro fino agli ultimi anni era sempre stato segnato solo come produttore, no? Prima che poi cominciassero a darsi crediti come coregisti. E allora, il film è innanzitutto... punti di forza, 1 ora e 20, cioè scorre che è una meraviglia, e è una storia semplice, road movie, appunto, con un MacGuffin, c'è uno scambio di auto che fa innescare le cose, e le protagoniste sono Margaret Qualley, di cui sono un fan, ho anche fondato il fan club Qualley di Qualley.
Sei un pirla.
e la sua amica quelli che quallano, e la sua amica Geraldine Viswanathan, spero di averlo pronunciato bene, e
di cui hai fondato anche un fan club.
No, di lei no, perché non riuscivo a farci delle battute simpatiche. Comunque sono due amiche, entrambe lesbiche, entrambe gay, che infatti vi leggo il diciamo così, la frase di lancio del film, che non so se in Italia sicuramente sarebbe persa, ma è A Story of Two Ladies Going South. Going South è uno slang,
sì,
non ve lo dico, andate a cercarvelo. Comunque è bello, perché poi loro veramente vanno a sud, cioè nel senso non nel senso
figurativo,
ma anche perché prendono la macchina e viaggiano dalla Pennsylvania, da Philadelphia, fanno questo viaggio verso la Florida, appunto inseguite da questo manipolo di criminali da strapazzo, nella migliore tradizione del cinema dei Coen. Allora, quello che si perde ovviamente è che i due separati perdono una delle caratteristiche che rendono il cinema dei fratelli Coen unico, no? E quindi questo è molto divertente, ma si vede che Ethan non è un regista come è il fratello, no? E quindi sì, ci si diverte, si ride, si colgono delle cose tipiche del cinema dei Coen, ma non c'è quel senso di vedere qualcosa di veramente grande, importante, bello, no? E quindi è semplicemente divertente. Però gli attori sono tutti stradivertiti, si vede che proprio si divertono a fare questo film, e quindi ti contagiano con questo spirito appunto guascone. Sono tutti molto bravi, c'è tra l'altro, cito anche Beanie Feldstein, che fa la ex ragazza di Jamie, della protagonista, che interpreta appunto Margaret Qualley, e Colman Domingo, che è stato recentemente candidato all'Oscar, che fa un po' il capo di questa gang di criminali, anche lui molto bravo, e in un cameo anche Pedro Pascal,
che non può mancare,
che non serve,
e Matt Damon anche ha un piccolo ruolo,
Matt Damon, che ha un ruolo molto importante nello svelare cos'è il MacGuffin, che non posso assolutamente rivelare, ma ha qualcosa a che fare con la prossima recensione.
Attenzione, ok.
Quindi questo era Drive Away Dolls, che trovate in sala, e adesso parliamo invece.
Forse perché ricordiamo che è il film che ha la caratteristica incredibile di essere stato distribuito in Italia solo in lingua originale.
È vero.
E la cosa l'ha un po' tanto penalizzato. Infatti, dici? Già su Milano fai fatica a trovarlo, non oso immaginare altrove.
Che peccato.
Eh sì.
Io l'avrei premiata questa cosa. Però va bene così. Mentre dicevi, com'è che hai chiuso, che c'è un collegamento con la prossima recensione, che è una serie che trovate su Netflix, produzione Netflix originale, Super Sex. Stiamo parlando della storia raccontata sotto forma di serie di Rocco Siffredi, interpretato da Alessandro Borghi. Ok, è un bioseries, è la storia del famoso porno attore italiano, ormai leggenda, icona del porno, raccontata dalla sua infanzia, andando avanti, no, nel corso della sua vita.
Prima domanda, l'hai vista tutta?
L'ho vista praticamente tutta.
Attenzione, questa è una specificazione importante.
Mi manca l'ultimo episodio, non sono riuscito a dire a finirla, manca l'ultimo episodio, però diciamo che quello che c'è da dirlo, so anche perché dell'ultimo episodio cosa vi potevo dire, nulla, perché non posso spoilerarvela. Il giudizio è positivo, molto positivo da parte mia. Perché, con qualche piccola riserva, però generalmente molto positivo. La storia è raccontata in maniera abbastanza cronologica, anche se si parte dal presente, dal Rocco adulto che approccia la prima volta in cui decide di ritirarsi dal porno, per poi andare indietro e raccontare la storia nella sua infanzia e tutti i personaggi che l'hanno condizionato, influenzato e formato. Quindi nel corso degli episodi vediamo il personaggio di Rocco Tano, che è il suo vero cognome, interpretato nell'infanzia e nell'adolescenza da due attori diversi da Borghi, mentre i personaggi della sua famiglia, la madre e il padre, rimangono gli stessi attori, con un lavoro di make-up anche molto, diciamo, importante. E il fratello, invece, il fratellastro, diciamo, maggiore, Tommaso, che è interpretato da, nella forma adulta, da Adriano Giannini. Adriano Giannini, tra l'altro, super in parte, molto molto bravo, forse una delle sue migliori interpretazioni tra quelle che ho visto, e la sua compagna interpretata da Jasmine Trinca, Lucia. Questi due personaggi hanno un ruolo molto importante nella formazione di Rocco, perché nella realtà dei fatti che poi viene dipinta nella storia della serie, lo accolgono a Parigi per lavorare in un ristorante quando lui era giovanissimo. La prima volta che lascia la famiglia inizia a fare delle esperienze nel mondo, esperienze che lo portano anche a vivere situazioni diciamo particolari a livello sessuale, e che poi chiaramente gli fanno sviluppare, no, un interesse che già aveva quando era più piccolo, ma che poi sfocia nella sua carriera nel porno. La serie è ben diretta, artisticamente anche molto curata. Devo dire che ho apprezzato tanto alcune cose a livello proprio di messa in scena, di somiglianza dei personaggi alle controparti reali. Borghi si trasforma quasi, cioè in alcune scene lo scambieresti per Rocco, anche perché è un personaggio così in vista e così attuale, anche non stiamo parlando della storia di tanti anni fa, che la somiglianza è importante. L'avevamo già visto con Pam and Tommy,
sì,
no? Dove si era cercato molto anche col trucco prostetico di raggiungere la somiglianza più alta possibile, e qui un po' questa cosa c'è. Inoltre c'è un lavoro anche di come viene raccontata la storia e come vengono disseminati gli eventi, che lo rendono molto interessante. Poi la vita di Rocco ha un sacco di sfaccettature che per esempio non conoscevo, nonostante avessi visto documentari e altri film su di lui, che lo rende molto interessante. Alcuni degli eventi raccontati non sono proprio andati così esattamente, cioè diciamo che non è accuratissimo molto fictional,
non è documentaristico.
Non è documentaristico, chiaramente si prende delle libertà. Ho visto un'intervista, tra l'altro, al Basement di Gianluca Gazzoli. C'è un'intervista che è uscita di recente a Rocco, in cui, proprio per spingere anche la serie, racconta molti degli aneddoti e delle cose che si vedono nella serie nella sua versione reale. Lui dice: tutte le cose che si vedono nella serie sono successe, alcune non proprio in quella modalità lì, però sì, quindi ci sono, perché lo dico? Perché ci sono cose parecchio strane che succedono, parecchio fuori dagli schemi. Consiglio di vederla, magari poi di vedersi anche l'intervista del nostro amico Gazzoli, che ha fatto
salutiamo
Gianluca, che ha fatto un ottimo lavoro, cioè grazie anche a Rocco che si è sbottonato parecchio.
Ma quello è una vita,
quello
che lo fa,
è abituatissimo. Quindi bravo Borghi, anche Borghi nella parte. Alcune volte ho sofferto un po' i cambi di età nella storia, cioè non sempre il make up riesce. Ci sono delle parti in cui Rocco è molto giovane e Borghi cioè si vede che non ha quell'età lì, però lui è molto bravo e quindi riesce a essere credibile. Ottimo lavoro da parte della produzione, insomma il reparto artistico. La serie è, se non sbaglio, lo showrunner è Matteo Rovere. Non vorrei dire una cavolata, però è il regista di alcuni degli episodi. Gli altri registi sono Francesco Carrozzini e Francesca Mazzoleni.
Esatto, che tra l'altro colgo l'occasione per ribadire i complimenti, perché Francesca Mazzoleni è la regista di un film, Punta Sacra, che ha vinto parecchi premi importanti allo Sguardi Altrove Film Festival di Milano, che si è appena concluso, e del quale ero in giuria cortometraggi.
Ah, fantastico.
Quindi sono andato a presenziare alla serata finale che si è tenuta sabato alla Cineteca Arlecchino di Milano, e appunto Francesca Mazzoleni ha vinto tot di premi ed è tra le registe di Super Sex, quindi gran bel periodo felice per lei.
Brava Francesca, complimenti.
Se volete sapere un'opinione contraria a quella di Paolo, diciamo che insomma le è piaciuta ma non
divergente.
È wow, esatto, bravissimo. Ho trovato la recensione di Super Sex firmata Silvia Argento, quindi avrete un punto di vista femminile dopo aver sentito quello maschile di Paolo.
Non ho detto comunque super wow mega yeah, no, ho detto che mi è piaciuta molto, mi è piaciuta molto.
Ma neanche Silva dall'altra parte ha detto super wow mega schifo, quindi in senso.
No, ci sta, no, però magari no, perché io tendo a soffermarmi sulle cose che mi sono piaciute, perché ho trovato molto interessanti, specialmente in una produzione italiana che si affaccia al mercato internazionale, quindi insomma l'ho apprezzata molto per queste cose. Ci sono alcune cose che mi hanno convinto meno, però non da inficiare il giudizio positivo, quindi è una serie che consiglio.
Tra l'altro continua un po' la tradizione di quello che faceva Rocco, che è una produzione italiana che si affaccia sul mercato internazionale.
Beh, sì, in altri termini.
Esattamente.
Diciamo sì. Tra l'altro Rocco fa anche un cameo nella serie.
Ma dai.
Sì. Ah, lui è supportato assolutamente.
Spero non come quello di Boogie Nights.
D'obbligo. Esatto. Diviso il cameo.
Eh?
Cioè appare in viso nel cameo.
Sì, okay. Sì. No, sì.
Era obbligatorio questa domanda, scusa.
La serie è scritta da Francesca Manieri, che non avevamo citato, però lei, probabilmente lei è la showrunner perché ha scritto tutti gli episodi.
E allora ho come l'impressione
sì.
Che...
Sì. Volevo fare già l'errata corrige prima che poi mi mandassero la cenere e i ceci come sempre. Dunque andiamo avanti e parliamo di May December, caro Marco.
Che è un bellissimo film di un grandissimo autore che è Todd Haynes, autore americano di cinema indipendente. Famoso per i suoi melodrammi molto eleganti, molto cinefili anche, come riferimento spesso il cinema di Douglas Sirk, per esempio, anche di Fassbinder. E cos'è questo May December? È la storia di una attrice interpretata da Natalie Portman, che è un'attrice, però. No, May December si riferisce a un periodo, insomma, in cui la protagonista segue questa donna, interpretata da Julianne Moore, che ha dato scandalo qualche anno prima, diciamo una ventina d'anni prima, per aver intrapreso una relazione con un ragazzo delle medie. No, un ragazzo allora alle medie, un ragazzo di 13 anni che ha conosciuto un negozio di animali dove entrambi erano commessi, e che a questo punto della storia dove arriviamo, no, è diventato suo marito, ci ha fatto insieme 3 figli, e quindi lui ha 36 anni a questo punto della storia, mentre lei ne ha 60, e questi figli stanno per andare al college addirittura, no? E quindi danno il permesso di usare questa storia per una produzione, un film indipendente che è prodotto dall'attrice interpretata da Natalie Portman. Lei viaggia a Savannah in Georgia, dove appunto vive la famiglia, questa famiglia, e ha modo di non solo studiare appunto i comportamenti del personaggio di Julianne Moore, Gracie, ma anche di carpire insomma delle cose, dei non detti, come anche la comunità ha vissuto questa storia, che ovviamente ha fatto scandalo, e tra l'altro lei è come si dice, è iscritta nel registro dei sex offender, ovviamente, perché ha tutti gli effetti un atto di pedofilia,
molestato, certo.
Esatto. E quindi emergono tutte queste cose qua. È il classico film di Todd Haynes, dico classico perché disse a fare solo lui, no? E che riesce a fondere questa eleganza, no? Questo stile di fare cinema un po' fuori dal tempo, con questi temi molto molto forti, no? Lo faceva già con Safe, sempre con Julianne Moore anche Lontano dal Paradiso, che è un film bellissimo, e Natalie Portman e Julianne Moore, non serve che ve lo dica, sono incredibilmente brave. Ci sono diverse scene, e anche il poster con quella campagna di marketing del film ha picchiato molto su questi richiami un po' a persona di Bergman,
infatti,
esatto.
Volevo dirlo, è evidente il richiamo,
è
ovviamente
molto evidente.
Diciamo nelle grafiche che stanno accompagnando comunque il film, con queste due attrici protagoniste mega note.
Esatto, io ci vedo anche del Pasolini, per esempio Teorema, perché lei arriva un po' come te ne stampi in Teorema e causa scompiglio in questa, fa emergere delle cose non dette, traumi eccetera, no? Causa veramente uno scompenso. È un grandissimo saggio anche su cosa vuol dire recitare, interpretare la parte di qualcuno, quanto si è disposti a cedere della propria persona per addossare i panni di indossare nei panni di qualcun altro. E chiudo dicendo che altri punti di forza del film sono Charles Melton, che non mi spiego come non sia stato candidato agli Oscar, mi pare fosse candidato ai Golden Globe.
Volevo chiedertelo perché ho letto tantissime persone che chiedevano a gran voce questa cosa nel giorno, il giorno delle nomination.
È un ruolo incredibile.
E non avendo visto May December, dicevo wow.
È un ruolo incredibile perché a memoria ci saranno probabilmente dei film così, ma un attore che deve interpretare un uomo che è in pace, innamorato della propria compagna anche, ma che comunque è stato sedotto a 13 anni, che si trova padre di figli che stanno andando al college, a quell'età. C'è una scena con il figlio sul tetto dove si fumano una canna insieme, che è bellissima, sembrano quasi avere la stessa età, no? E ti tira fuori proprio da questa storia. E lui è veramente bravissimo, è una scoperta. E altra citazione per le musiche, adesso non mi ricordo chi è il compositore, ma che ha praticamente riarrangiato il tema di Michel Legrand, che aveva composto per The Go-Between, che è un film di Joseph Losey. Quindi c'è molta Marcelo Sarvos, grazie Teo, che aveva già collaborato credo a Dark Waters con lui, e quindi rielabora questo tema qua. È un film molto molto bello, turba, ma con anche con distanza, e devo apprezzare tantissimo anche la location, più che altro che ci sono stato a Savannah in Georgia, che è una cittadina molto bella sul fiume.
Perché sei andato a Savannah?
Infatti volevo chiedertelo anch'io, perché sei, cosa ci facevi a Savannah?
Ho fatto un mini tour degli Stati Uniti, ho preso una macchina e sono...
E torniamo a Savannah,
perché
Georgia.
Sei andato
ho fatto uno stop in Georgia,
okay.
E Savannah mi piaceva come
suonava
tappa.
Bene il nome.
Esatto.
È una città bellissima, con il fiume che la taglia, è vicino anche dove ci sono le vecchie piantagioni, no? Un po' a stile Via col Vento, che sono andato a visitare. È una cittadina che sembra veramente fuori dal tempo.
Consiglio
tantissimo, ma tutto il sud-est
obbligatoriamente, ascoltando Ray Charles
ascoltando proprio musica, è molto Southern Gothic, cioè capisci il Southern Gothic, no, tutta questa letteratura così, visitando proprio quei luoghi così, un po' anche la True Detective, no?
Figo.
No, molto, molto figo, e coglie proprio quell'impressione che ho avuto anch'io standoci, ecco, no? Molto paludosa, molto calda, no? Qualcosa che ti si appiccica addosso.
Bene,
molto bene.
Quindi questo era May December, che si può vedere dove?
Si può vedere al cinema con Lucky Red.
Ok, bene, ottimo.
E invece è appena uscito, no?
Sì, sì,
adesso,
appena uscito, proprio in sala ora.
Parliamo invece di un film che è su Prime, uscito direttamente su Prime. Sto parlando di Roadhouse, remake di Il Duro del Roadhouse. Stai facendo Peter Griffin.
Io non riesco. Mi viene sempre la sua voce in testa quando sento Roadhouse.
Il Duro del Roadhouse, film degli anni 80 con Patrick Swayze, che è rimasto nei cuori di molti nonostante non è che poi sia stato un gran bel film, non si sa
che,
perché
ma è la nostalgia, Paolo, la nostalgia. Ti ricordi che abbiamo parlato del Corvo settimana scorsa?
È vero. Nuovo film di Doug Liman, quindi un regista molto bravo, con Jake Gyllenhaal, che per entrare nei panni del personaggio di questo film, Dalton, è andato in puro stile proprio method e si è dimenticato come si abbottonano le camicie. Lui praticamente si è fatto una fisicata come mai successo, assurdo, cioè un fisico incredibile, e credo che da contratto abbia detto ok, però almeno in 9 scene su 9 bisogna che io lo metta in mostra, e quindi è nudo per tutto il film fondamentalmente, a torso nudo, a camicia aperta, il che devo dire anche da maschietto È un bel vedere, fa la sua porca figura. Bravo Jake. Il film è ambientato. Di cosa parla il Dude Roadhouse? Il personaggio di Dalton è un ex campione UFC che però ha un passato burrascoso, nel senso il suo passato da campione UFC non è finito molto bene, lui non è molto ben visto, ma il motivo si scopre strada facendo nella storia, quindi non ve lo svelo. Vi svelo che lui inizia il film che è coinvolto in combattimenti clandestini e cose insomma losche, viene reclutato da una donna che gestisce un locale nelle Keys, cioè le isolette che sono in punta a sud della Florida, e viene diciamo ingaggiato per proteggere questo Roadhouse, anzi Road Spazio House, due parole separate, mentre la Roadhouse è un'unica parola, quindi c'è questo gioco di parole, questo locale perché
che, scusa fammelo dire, ma è veramente tanto divertente.
Sì. È stato preso d'assalto da brutte frequentazioni che causano risse e diciamo bagarre ogni sera, quindi insomma hanno bisogno di qualcuno che ristabilisca l'ordine in questo locale e protegga il locale, quindi lui viene ingaggiato, non ha niente di meglio da fare, prende la macchina e arriva lì in, si fa tutta quella strada sul mare, tra l'altro io ci sono stato nelle Keys, sono stato a Key West. Oh, scusa, lui può dire che è stato a Savannah e tu non gli fai scherzo, poi io dico che sono stato.
Ma perché Savannah è una città popolare, a Key West, no. Key West è da fighetto.
Ma non è vero.
Key West è da fighetto.
Diglielo a Jake
che
Gille,
c'è questa strada che collega tutte queste cacche di isolette una dopo l'altra, ma lasciatele in pace.
Nel film
isolette.
Si vede, c'è un'autostrada in mezzo al mare, c'è senza nulla. Quando guidi la macchina lì,
dovevo andarci anni fa, è saltato l'ultimo momento quel viaggio lì.
Io mi ricordo, siamo andati con una decappottabile, l'avevamo aperta e sembrava di andare in motoscafo. E perché c'è questa strada proprio in mezzo al mare, e nel film si vede all'inizio, è molto bello. Però lui arriva in questo posto che tra l'altro le Keys sono posti tranquillissimi, e nel film è dipinto come se fosse l'inferno sulla terra. Sembra quasi la Ortona di Super Sex, che sembra un posto di gangster, quando penso che immagino che Ortona sia un posto tranquillissimo. Qui c'è questo Glass Key, si chiama il posto, che credo che sia fittizio, sembra l'inferno sulla terra. Lui arriva lì e il personaggio di Dalton è molto tranquillo, lui cerca sempre di abbassare i toni, di sistemare la situazione senza fare a botte, senza che nessuno si faccia male, ma le cose non vanno mai così e lui è costretto a usare la forza, a questa esplosione di violenza. Tra l'altro le scene di combattimento Doug Liman le sa girare, sono fatte molto molto bene.
Ma io ho letto un po' di critiche
ora ci arrivo,
sulla CGI
ci sto per arrivare.
Nelle scazzottate,
non nelle scazzottate in particolare, le scene d'azione sono girate bene, tranne in alcune situazioni dove arrivano auto in CGI o cose strane che diciamo non funzionano benissimo. Ma il problema narrativamente, il film inizia bene, è interessante, il personaggio come dicevo è particolare, è questo che cerca di sistemare le situazioni, poi si sta rifacendo una vita, quindi si crea un interesse amoroso verso un'infermiera quando lui va a portare della gente che ha picchiato in ospedale, si creano delle, lui inizia insomma a ambientarsi in questo posto eccetera. A un certo punto la trama vira su una cospirazione mafiosa per prendere possesso di questo locale e la cosa inizia a deragliare, ma deraglia definitivamente a livello di tono quando entra
salto
in
dello
scena,
squalo.
Salto, super salto dello squalo, quando entra in scena Conor McGregor, il campione Conor McGregor.
E un sacco
che
di gente è rimasta entusiasta da questa cosa.
No, raga,
lui
no.
Fa se stesso, è bravissimo.
Lui fa la parodia di se stesso moltiplicata per mille, cioè arriva ed è un pagliaccio, fondamentalmente è un pagliaccione che fa lo stupidone, super caricato, caricaturale, e scimmiotta la scimmiottatura di se stesso, e il film da quel punto in poi perde ogni credibilità, quindi tutta la tensione che si viene a creare sulle situazioni diventa tutta una stupidera di mazzate. e questo è quello che rimane. Eh sì, è quello che poi rimane del film, quindi a metà in poi io l'ho trovato quasi inguardabile, noioso, cioè perché nel momento in cui dalle scene di violenza e dall'azione togli l'elemento di tensione, rimangono scene di mazzate e non fanno ridere perché non stiamo parlando di Bud Spencer e Terence Hill, quindi Peccato, questo è il mio giudizio su Roadhouse, non lo consiglierei. Più che altro perché tu investi su metà del film e poi il film crolla, quindi è doppiamente fastidiosa questa cosa qui. Peccato, peccato. Ma potete, posso consigliarvi un bel viaggio alle Keys sull'autostrada nel mare.
Che non sono così male.
Ma finalmente, comunque dicevo, Roadhouse lo trovate su Prime Video. Cos'è che fai te? Roadhouse, that too. Giustamente.
Doveva finire così.
È andata a finire così. Teo, dimmi. È il tuo turno finalmente.
Oh, che bello, non vedevo l'ora di parlare, guarda.
No, hai già fatto la thumb della puntata?
Ho fatto la cover della puntata, sto finendo di sistemare la puntata sul sito e sto inserendo le informazioni in Acast, che poi pubblicherà la puntata su Spotify e su tutte le altre piattaforme.
Bene. Ma di
quindi
questo
poi tu dovrai semplicemente togliere la schedina, caricare il file e non fare nient'altro, ti sto viziando, Paolo.
Questo è l'angolo del tecnicismo podcastiano.
Esatto.
Parlaci privato di una serie a caso, una che potresti aver visto.
Allora, il problema dei tre corpi.
Qual è il problema? Di noi tre?
Esatto, serie fantascientifica tratta da un famosissimo romanzo cinese, acclamatissimo, che ha già dato vita a un'altra serie televisiva cinese. Però questa io ho visto la versione che è uscita su Netflix.
Quindi è un remake?
No, non è un remake, è un'altra serie tratta dallo stesso libro. Io ho preso benissimo da subito quando abbiamo visto la prima volta il teaser, non avevo idea neanche minimamente parte di che cosa fosse, quindi non sapevo nulla. L'altro giorno quando ho aperto Netflix mi è venuto fuori, ho detto, ma è uscita oggi? E l'ho vista in 2 giorni e mezzo.
Tutta?
Sì.
Quindi non è un
ti fa capire, esatto, come posso averla vissuta. Allora, a me è piaciuta un sacco e ti dirò di più.
Di più?
Bravo. La sto già riguardando perché la volevo vedere con la Cree, che non l'aveva vista la prima volta che l'ho vista io, e ho detto, senti, ma guardala. E io me la sto già rivedendo a tempo record.
Quindi redimi Benioff e Weiss?
Allora, aspetta, da dove cominciare? Di che cosa cacchio stiamo parlando?
Esatto, io non lo so.
Benissimo. La serie inizia nella Cina della grande rivoluzione culturale di Mao del 1966. Ok? E vediamo che ci sono appunto i rivoluzionari che portano al patibolo o comunque alla pubblica gogna dei rappresentanti di quel potere che loro vogliono, hanno letteralmente rivoluzionato, e picchiano a morte un uomo che è un insegnante di fisica. Questa, diciamo, è la prima scena della serie. Tutto ciò avrà un collegamento fortissimo con un personaggio che lega poi gli eventi che avvengono ai giorni nostri. Che cosa succede ai giorni nostri? Che a un certo punto tutti gli acceleratori di particelle presenti sul mondo iniziano contemporaneamente a dare dei dati completamente assurdi, al punto che gli scienziati che ci lavorano non hanno nient'altro da dire che sostenere che la scienza si sia rotta, perché letteralmente i dati comunicano delle cose che non hanno senso di esistere sulla base della fisica a noi conosciuta. E quindi da dove parti nel momento in cui hai un qualcosa che va a distruggere tutto quello che hai costruito finora? Questo è il setting, diciamo. Chiaramente c'è un motivo dietro a ciò, c'è un motivo perché si parte dalla Cina maoista. E il tutto viene portato avanti fondamentalmente da pochi personaggi principali, che sono questi scienziati fisici, teorici, ex fisici diventati insegnanti, ex fisici diventati magnati delle merendine, degli snack da mangiare. Gran parte della serie si svolge a Londra e questi personaggi devono affrontare un qualcosa, perché effettivamente qualcosa sta succedendo al nostro pianeta, ma non è ben chiaro che cosa, non è ben chiaro chi ci sia dietro a tutto quanto e quale sia lo scopo di tutto, di tutto ciò. Soprattutto quale sia lo scopo di un videogioco assolutamente avveniristico e con una tecnologia immersiva che non siamo in grado al momento di costruire, qualcosa di avanti veramente di generazioni, all'interno del quale la missione è fondamentalmente scoprire la tua missione stessa.
Ok.
Che scoprivano pian pianino. Sto cercando di fare meno spoiler possibili, cercando però di intrigare lo stesso le persone che non l'hanno vista. Il problema di Tre Corpi versione Netflix, ripeto, mi è piaciuta nonostante abbia qualche cosina che magari si muove con un filino di ruggine in più.
Quindi ci sai dire il problema del problema dei Tre Corpi?
Allora, il problema dei Tre Corpi è di base un problema noto alla fisica, è un problema vero, cioè esiste una pagina Wikipedia del problema dei Tre Corpi, per dirti, e non è quello del romanzo della serie TV, è legato al problema dei Tre Corpi, ovvero quanto sia complicato prevedere in maniera rigorosa e come si dice,
tipo il gioco delle tre carte,
empiricamente dimostrabile il movimento di tre corpi celesti che si muovono in tutti e tre, cioè fino a due evidentemente i calcoli riesci a fare, quando diventano tre la situazione diventa caotica,
problematica,
si entra nell'era del caos, e questo è un riferimento a ciò che succede nella serie. Quindi è un problema reale della fisica. Sembra una roba pallosa detta così, perché si parla di fisica, si parla di cosmo, si parla di stelle, di anni luce, ma c'è tantissima roba dentro. Si percepisce dalla serie che il romanzo da cui arriva è una roba gigantesca. Io percepisco che, da ignorante totalmente del romanzo, che hanno dovuto scendere a compromessi, hanno magari dovuto tagliare qualcosa, semplificarne altre. Questa cosa secondo me è palpabile, diciamo. Ma resta che l'argomento è molto interessante, mette a confronto comunque quelli che sono due grandi pilastri dell'umanità, fondamentalmente, nel bene e nel male, ovvero la scienza da una parte e la religione dall'altro, gli esperimenti scientifici e la, come si dice, ripetizione di un risultato mettendo in moto le stesse cose, da una parte la cieca fede e fiducia in qualcosa di non palpabile dall'altra. Affronta temi importanti come la malattia, come si dice, la ricerca di un qualcosa più grande di noi. Mette insieme un sacco di ingredienti con comunque questa messa in scena che ha del fantascientifico incredibile. Le scene all'interno di questo videogioco sono assolutamente scene reali, cioè è come se fossimo in un'altra realtà, fondamentalmente lo sono i personaggi ma lo siamo anche noi, ci entrano con un caschetto tipo VR che a te Paolo piacerebbe tantissimo.
No, ho visto le immagini
e ci sono tante cose, vorrei dire tante cose ma ho paura di dire troppo e spoilerare e non mi piacerebbe. Io la consiglio, è una di quelle serie che mette tantissima carne al fuoco ma che non ti lascia indietro, stile Lost, per dire, una delle serie principesse di questa cosa, no? Che continuava a aggiungere. Qua si aggiungono i misteri, ma le risposte cominciano ad arrivare abbastanza in fretta, cioè proprio dalla terza puntata già ti spieghi delle cose che hai visto nella 1, alla fine della terza puntata ti sei spiegato anche cose che hai visto nella 2, per capirci. Poi è chiaro che si aggiungono delle cose, ma sopraggiungono nel frattempo anche delle risposte, delle soluzioni, proprio perché comunque hai a che fare con dei fisici. Cast che vede Eiza Gonzalez, forse tra le sue rappresentanti più note, la fidanzata di John Hamm in Baby Driver, mi viene in mente lì, e il grandissimo Jonathan Pryce nei panni di un personaggio abbastanza fondamentale ai fini della narrazione,
Papa Bergoglio.
Non lo si vede tantissimo, ma è molto centrale come figura. A me ha conquistato, probabilmente si è capito, ha conquistato perché comunque appunto l'impianto è quello della serie TV con un budget gigantesco. Si vede che comunque è comunque un prodotto pensato per la TV a livello di messa in scena, di grammatica, di primi piani, di cose. Però c'è tanta cura e tanta voglia di sperare che vada benissimo. Chiaramente sappiamo già che i romanzi scritti dalla scrittrice sono tre, sappiamo che questa prima stagione copriva il primo romanzo, è nelle cose aspettarsi un'altra stagione, anche perché appunto la prima non è che chiuda molto i conti, anzi, quindi preparatevi, cioè se pensate di vedere una miniserie che si conclude con l'ultima puntata, così non è, sappiatelo perfettamente. Chiaramente apre la porta, ma la apre da una stanza in cui dentro ci ha già messo tantissima roba, ecco.
In questo caso la serie di libri è finita?
Sì.
Ok.
È quello che dicevo alla Cri l'altra sera. Sì, quindi Benioff e Weiss non possono inventare niente dal nulla, come hanno già fatto, con risultati che tutti conosciamo. E... non so cos'altro dire, credo, spero di aver detto tutto. Ripeto, mi è piaciuta, è affascinante, il tema è nuovo. Anzi, aspetta, chiudo dicendo una cosa. Non tratta solo dei temi di cui ho parlato, ne tratta anche un altro, fondamentale, che non svelo ovviamente, che è uno dei temi molto invece abusati del cinema di fantascienza, ma messo in moto e rappresentato in questo modo, personalmente io non l'avevo letteralmente mai visto prima. È un modo nuovo.
E però se non dici qual è...
E mi piace tanto.
Se non dici qual è...
Non lo dico perché è una sorpresa.
Va bene. Quindi Il problema dei tre corpi è su Netflix.
Assolutamente.
Ah, nella campagna pubblicitaria queste scritte sulle stazioni,
sì,
siete insetti. Non si può svelare che cos'è, uno spoiler.
No, è uno spoiler gigantesco.
Quindi è un inside joke per chi ha visto la serie.
Assolutamente.
Quindi se volete sapere perché c'erano queste scritte nella stazione Roma Termini, guardate la
Ma
serie.
Mi hanno detto tra l'altro anche a Centrale, anche a Bologna, hanno sì? girato di più quelle di Termini, sì.
Ah, va bene, quindi insomma, questa è la serie del momento. Di Netflix.
Consiglione, veramente, al punto che mi viene voglia di comprarmi il libro e mi viene voglia di vedermi la versione cinese, che è visibile anche su YouTube gratuitamente, sono 30 episodi, non vi so dire la lunghezza totale della serie, ma è in 4K su YouTube gratis, in cinese, sottotitolata in inglese.
Ah,
io
perfetto.
Mi sa che un giretto ce lo faccio, perché
beh, strano. Due serie Netflix, due serie che fanno vedere la voglia di vedere poi i contenuti originali. Incredibile. Ed è giunto il momento dei saluti, il momento tanto odiato, il momento in
adesso
cui
ci sono arrivato,
ci salutiamo, ci diamo appuntamento alla prossima settimana per tante scoppiettanti nuove ore in nostra compagnia. E
quando fai il brillante così, sai chi mi ricordi?
Chi?
Ennio Doris,
il grandissimo,
il proprio Inte Gerry, è proprio un bel direttore. Ennio,
sì,
Doris,
bell'uomo,
un
anche un bell'uomo,
un apostolo,
un apostolo, un santo. Chiudiamo questa puntata con un saluto dal nostro esimio Teo Yusufian.
Ciao, mi raccomando, stanno uscendo un sacco di film, andate a vedere un sacco di film.
E un saluto dal nostro McLovin, oggi anche un po' McDoris, Marco Lovisato.
Ciao, andate a sud se potete.
Ehi!
Insieme a Rocco.
A Savanna. Intendevo a Savanna.
A Savanna, ok. Ragazzi, ma Mimmo Mani Pisciate?
Ah, così?
Che ne dite?
Sì, dai, andiamo.
Perché no?
Evviva! Il della casa! Il McPherson!
Questo podcast è stato presentato da The Best Blend.